Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Proprio mentre si esaurisce l'esecuzione dell'inno della Champions League in quelle di Lione, sta per cominciare Lione-Juventus, anzi in realtà inizierà con qualche minuto di ritardo, visto che sono le 20:44 e siamo ancora ai preliminari all'interno del terreno di gioco. La formazione comunque subito del Lione, con Anthony Lopez in porta, Yang Gambiu, Ankulu e Diakabi in difesa, Darder, Gonalons e Tolisso a centrocampo. Poi Rafael e Mobel sono i sono i due esterni. Fekir e Lacazette il duo d'attacco, 3-5-2, che è la stessa formazione della Juventus. Juventus che si schiera con Buffon in porta, Barzagli e Bonucci ed Evrai in difesa, Dani Alves, Khedira, Lemina, Pjanic, Alexandro a centrocampo, Dybala e Higuain le due punte. 3-5-2 per la formazione di Allegri, 3-5-2 anche per la formazione di Bruno Genesio in panchina, con Allegri ci sono Neto, Benatia, Cuadrado, Hernanes, Mattiello, Sturaro e Kin, mentre invece il Lione ha in panchina Gorgelin, Gazzal, Ferri, Gaspar, Cornet, Valbuena e Tusar. Sentite l'audio di fondo dello stadio di Lione, adesso vedremo di abbassarlo un attimo, comunque cercheremo più che altro di organizzarci dal punto di vista puramente tecnico per darvi un'esperienza di ascolto abbastanza adeguata. Eccoci qua, adesso abbiamo anche l'audio di fondo un pochettino controllabile qui da studio. Abbiamo come al solito 8 partite questa sera in programma in Champions League. L'arbitro del match è il signor Marciniak della federazione polacca, Sokolniki che dir si voglia, Dziewicz. I duo di assistenti addizionali sono Raskowski e Frankowski. Il quarto ufficiale è il signor Siejka, anche lui della federazione polacca, mentre invece delegato UEFA il signor Koch della federazione tedesca in sovrimpressione. Adesso, se avete le immagini di canale 5, la formazione della Juventus 3 4-5-2, l'abbiamo detto in precedenza. Juventus che è stata rimaneggiata nella serata di sabato nel 2-1 contro l'Udinese. Questa sera invece formazione praticamente titolare, con qualche piccola eccezione, tipo Lemina al centrocampo al posto di Marchisio e l'assenza di Chiellini in difesa, con Evra riciclato terzo difensore. Per il resto la formazione è quasi interamente quella titolare della formazione campione d'Italia ormai da 5 stagioni. Tutto è pronto per il calcio d'inizio di Lione-Juventus. Io mi metto anche le immagini dai campi qui sul monitor, almeno potremo anche darvi aggiornamenti in tempo reale. Le partite di questa sera sono le seguenti: il Bayer Leverkusen, Tottenham, Leicester, Copenaghen, Lione, Juventus, Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Real Madrid, Legia Varsavia, CSKA di Mosca, Monaco, Dinamo Zagabria, Siviglia e Bruges Porto. Tutto è pronto per il calcio d'inizio di questa gara, che ha inizio in questo momento. Juventus che attacca da sinistra verso destra rispetto alle immagini televisive, mentre invece il Lione da destra verso sinistra. Lione in maglia bianca, Juventus in maglia blu, che ricorda vagamente in realtà la storica maglia con cui la Juventus vinse la Champions League nel 1995-96 in quel di Roma ai calci di rigore contro l'Ajax. Controlla adesso il Lione a centrocampo con Tolisso. Perde palla però il Lione, lo recupera la Juventus, che riparte dalla difesa con Barzagli. Pallone sulla destra per l'avanzata da parte di Dani Alves. Dani Alves riceve il pallone da un compagno. Pallone sulla sinistra per Patrice Evra. Intanto mi metto la partita in alta definizione, perché sennò avrò seri problemi a distinguere i giocatori. Ancora la Juventus in possesso del pallone, ancora Barzagli sulla destra, avanza il numero 15, il pallone in avanti, poi Dani Alves tenta di ricevere il pallone, colpo di tacco da parte di un giocatore della Juventus, pallone indietro per Barzagli ancora. Possesso palla della Juventus, che però non riesce a uscire dalla propria metà campo. Evra, avanza Evra, il pallone per vie centrali. Cambia tutto, credo addirittura Higuain per Dani Alves. Avanza Dani Alves, il pallone buono verso l'area di rigore. La Juventus entra nell'area di rigore del Lione per la prima volta in questa partita. Pallone all'indietro con Dani Alves, cambia tutto sulla sinistra. Ancora, credo, Alessandro tenta la conclusione. Pallone resta in area di rigore. Fase in realtà non bellissima di gioco. Ancora la Juventus con Higuain, braccato da due giocatori del Lione. Esce dall'area di rigore il Pipita. Pallone all'indietro ancora per Barzagli. Ancora possesso palla da parte della Juventus. Pallone sulla destra per il numero 21, Dybala. Attacco praticamente obbligato questa sera per la Juventus, data l'assenza di Mandzukic e ovviamente l'assenza di Piazza, che rientrerà tra qualche settimana dopo l'infortunio in nazionale. Mandzukic ha accusato un risentimento muscolare, per precauzione non è stato deciso di non portarlo in trasferta qui a Lione, ed è abbastanza in dubbio anche per la partita di sabato a San Siro contro il Milan, partita tra la capolista e la seconda in classifica in questo momento del campionato. Tant'è che in panchina questa sera viene aggregato dalla lista B della UEFA Champions League per quanto riguarda la Juventus questo Moise Kean, giocatore di 16 anni di cui si sta parlando molto molto bene, giocatore di Vercelli, che ha già esordito in rosa, diciamo, sabato nella partita dell'Udinese. Non è entrato in campo, però è stato aggregato tra i convocati da parte di Massimiliano Allegri. Parte adesso il Lione dalla propria difesa con Diakabi, Nkuru, Yang Ambiwa. Papu Yang Ambiwa, ve lo ricorderete forse, trascorsi nel campionato italiano scorsa stagione, ha giocato nella Roma, prende 3.700.000 euro all'anno, un giocatore molto importante per il Lione, giocatore che non ha in verità lasciato un grandissimo ricordo in quella di Roma. Si era guadagnato il soprannome di Gamba Ambigua in quel di Roma per le sue doti, diciamo, i suoi doti nei contrasti, mettiamola così. Un giocatore comunque ha avuto buone prestazioni in quella di Roma, un giocatore abbastanza discontinuo, diciamo, al Lione decisamente meglio, anche se il Lione non è ovviamente la squadra che era nel passato, naturalmente. Ancora la Juventus, intanto il pallone buono in avanti per Higuain, tenta la conclusione a distanza Higuain, palla alta sopra la traversa, prima conclusione di questa partita al quarto minuto da parte del Pipita. Si è guadagnato lo spazio in mezzo a tre giocatori, tentato la conclusione potente con un discreto, diciamo, anche giro del pallone, palla che però è finita alta di un paio di metri sopra la traversa. Azione in pallone in area di rigore, adesso viene controllato dai piedi di Gigi Buffon. So che non è molto televisivo quello che sto facendo, ma sto sistemando il collegamento coi campi, perché in questo momento io non ho le immagini dagli altri campi, ho i risultati, ma al momento non è, credo, cambiato nulla. Infatti sempre 0-0 su tutti i campi. Pallone in area di rigore, ancora il Lione controlla il pallone con il numero 20 Rafael, che va a guadagnarsi un fallo laterale. Si ripartirà con una rimessa affidata alla formazione francese. 0-0 su tutti i campi al quinto minuto di questo primo tempo. Anticipiamo tra l'altro che domani sera ci sarà una grande partita che seguiremo a livello di aggiornamenti, perché ovviamente domani sera daremo la precedenza a Napoli-Besiktas, però domani sera Manchester City-Barcellona, assolutamente imperdibile per ogni appassionato di calcio. Anzi, Barcellona-Manchester City, chiedo scusa, correzione, giocano a Barcellona, non a Manchester, ma anche Bayern Monaco-PSV Eindhoven. E anche un interessante Arsenal-Ludogorets, più che altro perché Ludogorets si è dimostrato fino a questo momento squadra abbastanza rognosa in questa Champions League, magari un po' meno a livello di risultati, però squadra abbastanza rognosa. E intanto ho qualche piccolo problema, perché non ho la minima idea di dove questa sera si è trasmessa diretta premium in quel di premium, naturalmente, per quanto riguarda la
Champions League. Intanto c'è il canale 5.
Buonasera. No, ma sto cercando diretta premium. Buonasera avvocato, intanto,
Sì.
Diceva due secondi fa,
è ripresa praticamente dalla Juno sera, la Juno.
Sì, sono quelle belle serate in cui sei contento di avere l'HD, perché così hai qualche minima speranza di distinguere i giocatori. Attenzione, pallone lungo in avanti, non c'è l'aggancio da parte di Barzagli. Scusami?
È ripresa di merda, le fa Mediaset.
No, perché dovrebbe farle Mediaset? Le fa la TV francese. In questo caso Bein Sport, visto che i diritti ce li hanno loro della Champions League. Siamo intanto al settimo minuto e 3 secondi nel corso del primo tempo a Lisbona, 0-0 tra Sporting Lisbona e Borussia Dortmund, all'ottavo minuto e 40 invece Real Madrid e Legia Varsavia 0-0. Calcio d'angolo per la Juventus affidato a Pjanic, la battuta verso il centro, colpo di testa che non arriva da parte, credo, di Alexandro. Ancora la Juventus con il pallone sulla sinistra, controllo da parte di Pjanic vicino alla linea laterale, Rafael va a braccarlo. La Juventus guadagna un fallo laterale, Pjanic lo batte in fretta, Evra in possesso del pallone, tiro cross verso il centro, la palla resta lì, chiede un fallo di mano, brevemente Bonucci, ma sembra non esserci assolutamente nulla, viene inquadrato però subito l'arbitro. Si vede che la regia è francese, perché vanno con i primi piani a cazzo. È una, proprio una caratteristica francese, appena c'è un'azione vanno poi subito con i primi piani. È una cosa che Telepiù ai tempi aveva copiato, perché aveva Canal Plus come proprietà, ed è una cosa che io ho sempre detestato delle regie televisive delle partite di calcio. Perché vanno sui primi piani nei momenti meno opportuni, come abbiamo appena visto, tra l'altro. Ancora la Juventus con Barzagli. Preferisco molto di più la regia all'inglese, tipo quella di Sky, ha molto. Vabbè, a parte adesso sulla Serie A, ovviamente le regie sono centralizzate, quindi non c'è questo discorso. Però quando Sky UK produce le partite della Premier League, preferisco molto di più una produzione di Sky UK o anche di BT Sport, visto che adesso hanno loro in mano la produzione delle partite di Champions League, visto che i diritti ce li hanno loro. Siamo intanto giunti all'ottavo minuto e 20 nel corso del primo tempo, 0-0, non è successo praticamente niente a livello di occasioni da gol. L'unica occasione è il tiro di Higuain dopo 4 minuti circa, però alto sopra la traversa. C'è intanto un calcio d'angolo in favore del Porto, credo, sì, c'è stata, no, sì, del, no, un'occasione, credo, scusa, per il Bruges. Un calcio di punizione con deviazione, quindi sarà probabilmente, sì, poi anche parata, quindi è calcio d'angolo assolutamente in favore della formazione di casa. Intanto c'è il primo gol della serata, cambia il punteggio a Lisbona, passa in vantaggio il Borussia Dortmund. Sport Lisbona 0, Borussia Dortmund 1. La marcatura ve la diremo tra poco. Al nono minuto del primo tempo cambia il punteggio. Ecco qua, ecco, dopo quando cambiamo la marcatura non c'è l'audio, ci dobbiamo ingegnare da quel punto di vista. Ancora intanto il gol del Borussia Dortmund che si porta in vantaggio. Credo che abbia segnato Aubameyang, vediamo un attimo il nome sulla maglia, ma credo assolutamente che sia lui. Assolutamente sì, numero 17, eccolo qui, infatti al 9 minuto. Bel pallonetto in uscita sul portiere dello Sporting Lisbona, quindi cambia il punteggio a Lisbona. Sporting Lisbona 0, Borussia Dortmund 1. Intanto devo regolare un paio di cose perché non era bella l'immagine di quello che abbiamo appena visto. La conclusione, una parata da parte del portiere del Legia Varsavia sulla conclusione da parte di Gareth Bale. Cambia anche un altro punteggio. Cambia un punteggio, ve lo diremo tra non molto. Il vantaggio del Bruges con Vossen al decimo minuto e 20 nel corso del primo tempo. Ancora intanto il Lione che attacca, qui vediamo la segnatura da parte del Bruges al dodicesimo, anzi del primo tempo. Batte e ribatte in area di rigore, poi Vossen la mette all'angolino alla sinistra del portiere del Porto. Quindi Bruges 1, Porto 0, cambia il punteggio in Belgio. Risultato interessante questo momentaneo vantaggio da parte della formazione belga. Stacca bene, poi torniamo a seguire la gara di Lione. Intanto pallone sulla sinistra, fuori gioco però da parte di un giocatore in maglia bianca quest'oggi. Ecco, questo abbiamo anche risolto Per le prossime interruzioni, più che altro la questione segnale, la questione gol. Attacca intanto il Bruges, pallone sul, anzi attacca il Juventus, scusa, ma il Bruges recupera il pallone sulla sinistra, riesce a tentare di uscire. Che c'è?
Lione, non il Bruges.
Sì, no, perché sto guardando anche il Bruges in questo momento, quindi sono un po' incasinato. Allontana intanto il pallone Gigi Buffon nella propria area di rigore. 11:42 nel corso del primo tempo, sono cambiati due risultati fino a questo momento: vantaggio del Borussia Dortmund sullo Sporting Lisbona con Aubameyang, il vantaggio del Bruges sul Porto con Vossen. Pallone intanto in area di rigore, l'uscita da parte dell'estremo difensore del Lione a bloccare l'avanzata di Dani Alves. Domani sera invece lei presumo sia da queste parti, giusto, per seguire l'altra partita della serata, l'altra partita di queste due giorni europea per quanto riguarda la Champions League, no, avvocato? Avvocato, mi sente?
Ecco. Sì, sono qua.
Ecco, scusa, no, dicevo che domani sera penso che sia da queste parti. Scusi?
Un ritorno di me.
Ecco. Provi a entrare e uscire, risolviamo la questione. Attacca intanto la Juve, recupera il pallone. Kedira controlla la sfera, il pallone sulla destra per Barzagli. Fermato l'azione della Juventus, riparte il Lione a centrocampo. C'è la Casette libero sulla sinistra, non viene servito, viene fermato però un giocatore del Lione, calcio di punizione in favore della formazione di casa, fallo da parte di Mario Lemina che ha fermato l'avanzata di Fekir. Prevediamo l'intervento, sì, effettivamente c'è una gomitata alla schiena, non cattiva però, assolutamente per disturbare il giocatore della formazione di casa che poi finisce a terra, calcio di punizione per la formazione di casa. Pallone, diverse opzioni per quanto riguarda il Lione, arriverà comunque un traversone, forse proprio Fekir sul pallone ha incaricato di spedirlo verso l'area di rigore, il cross verso il centro, colpo di testa, palla che esce a lato, occasione per il Lione al 13:30 nel corso del primo tempo. Sono andati in due sul pallone ad avere la meglio, credo che sia stato il numero 21 Gonalon, ma non vorrei dire una fesseria.
È un Gambiwa questo qui.
Gambiwa? Sì, eccolo qua, infatti, sì. Non l'avevo visto nemmeno. Gonalon. Cambia intanto un altro risultato. Cambia un risultato nel gruppo del Real Madrid. e per la precisione cambia proprio il risultato del Real Madrid, che si porta in vantaggio. Real Madrid 1, Legia Varsavia 0 al 15° del primo tempo. Vediamo chi è stato il marcatore. Fatto tutto da solo, credo, Bale dalla sinistra. Infatti è proprio Gareth Bale con un gran sinistro, rientrato sul sinistro, conclusione a girare davvero molto precisa all'angolino alla destra della portiera del Legia Varsavia. Fatto secco il difensore, poi ha scaricato questo sinistro molto bello che è finito in rete. Grande gol da parte di Gareth Bale. Quindi Real Madrid 1, Legia Varsavia 0 quando siamo giunti al 16° del primo tempo al Bernabeu. Noi però torniamo a seguire Lione-Juventus, partita non eccezionale fino a questo momento. La Casetta intanto controlla il pallone, gli si fa subito contro un giocatore della Juventus, pallone indietro per Tolisso, Gonalon, Yang Ambiwa. Ancora Yang Ambiwa. Comunque non era Yang Ambiwa quello di prima, era Diakabi. Eccolo qua, questo qua che tocca il pallone, quello che ha colpito di testa il pallone prima. E Yang Ambiwa c'ha la zazzera in testa. Pallone intanto buono verso l'area di rigore, un po' lungo, finisce preda direttamente delle braccia di Gigi Buffon. Gigi Buffon tornato un pelino in discussione in questi ultimi giorni, più che altro per i due errori, quello con la nazionale contro la Spagna e quello di sabato, non decisivo fortunatamente per la Juventus, contro l'Udinese. Però mettere in discussione quello che rimane ancora uno dei più grandi portieri del mondo, insomma, onestamente esagerato. Però è anche vero che sono due errori giunti in poco tempo, assolutamente non da Gigi Buffon. Rimessi intanto in favore della Juve con Alexandro, ancora Alexandro in possesso del pallone, si va all'indietro. Juventus che non riesce a penetrare nella fitta muraglia di difensori del Lione. È un po' un, se l'avvocato mi sente, un po' un leitmotiv delle partite bianconere, specialmente quando la squadra bianconera parte con una vasta superiorità dal punto di vista puramente tecnico, come questa sera, come per esempio sabato contro l'Udinese, anche se sabato con l'Udinese la Juventus ha sofferto decisamente di più. Dica.
Le immagini si commentano da solo. Siamo qui a cincischiare sulla tre quarti per mezz'ora e poi sbagliamo un passaggio.
Ancora il Lione intanto in possesso del pallone, lo perde, attenzione Dani Alves, qui ci potrebbe essere una buona azione offensiva. Ecco, errore da parte di Dani Alves, che però spara addosso a un avversario. Recupera il pallone il Lione con Morel, poi si va direttamente da Anthony Lopez. Il rinvio da parte dell'estero difensore del Lione, pallone direttamente in fallo laterale, rimane in zona d'attacco la Juventus. Sulla tre quarti del Lione, la rimessa affidata ad Alexandro, pallone all'indietro. Vedremo se questa sera pagherà il turnover fatto sabato contro l'Udinese da parte di Massimiliano Allegri. Juventus praticamente al completo, come dicevamo prima, a parte l'assenza di Marchisio, ma quello ormai ci abbiamo fatto il callo. Cambia intanto un altro risultato, o meglio, cambia ancora una volta un risultato, ed è il 2-0 del Real Madrid, che si porta in vantaggio di due gol contro il Legia Varsavia. Credo abbia segnato Marcelo, eccolo qua, infatti, il capitano della formazione del Real Madrid. Real Madrid 2, Legia Varsavia 0 al 19° e 25 nel corso del primo tempo. Tra poco vedremo anche la segnatura e ve la descriveremo. Palla lunga sulla sinistra, l'aggancio che viene effettuato da Benzema. Benzema tenta di entrare in area, ci riesce, si porta il pallone sul destro, pallone all'indietro per Marcelo, scarica un sinistro probabilmente deviato da un giocatore del Legia Varsavia, pallone in rete. Sì, c'è assolutamente una deviazione da parte di un difensore, qui magari la apprezzeremo o la valuteremo anche di più. Sì, assolutamente, deviazione di un giocatore del Legia Varsavia, quindi gol comunque da attribuire a Marcelo, ma deviazione che spiazza l'estremo difensore della formazione polacca. E quindi Real Madrid 2, Legia Varsavia 0. Real Madrid avvocato che mette abbastanza in chiaro le cose già al 20° minuto del primo tempo, come ampiamente prevedibile peraltro.
Penso sia una delle partite tendenzialmente più scontate della serata.
Della serata, sì, assolutamente, assolutamente. Domani sera ce n'è una, lo dicevo prima, decisamente meno scontata, avvocato, che è Barcellona-Manchester City, che seguiremo con aggiornamenti domani sera. Partita molto interessante sulla carta. Lemina intanto si porta il pallone oltre la linea di fondo ed è calcio d'angolo in favore del Lione. Rivediamo. Tentato un gioco di gambe abbastanza un po' pretestuoso, va detto qui Lemina. C'è intanto un calcio di rigore, attenzione! Calcio di rigore per il Legia Varsavia, lo andiamo a seguire in diretta. Partita, sta succedendo tutto a Madrid. in questo primo tempo. 21esimo del primo tempo, Real Madrid 2, Legia Varsavia 0. Seguiamo in diretta la trasformazione di questo calcio di rigore da parte della formazione ospite. Non ho assolutamente idea di chi sia il giocatore che va alla trasformazione. Ricorsa quasi camminata e c'è il gol, quindi 2-1 per il Legia Varsavia, o meglio 2-1 per il Real Madrid, chiedo scusa, e gol di Radovic su calcio di rigore al 21esimo e 15. Esultano i tifosi giunti dalla Polonia, giunti dalla Varsavia, quindi si riapre la partita a Madrid, Real Madrid 2, Legia Varsavia 1, con questo calcio di rigore da parte di Radovic. Non ho visto purtroppo l'episodio, magari più tardi Premium ci darà l'episodio che ha causato la concessione del calcio di rigore. Non ho visto in verità grandissime proteste, quindi potrebbe anche essere un calcio di rigore giusto concesso alla formazione polacca. Trasformazione da parte di Radovic. Quindi aggiornamento sui risultati. Sono cambiati fino a questo momento tre risultati: Sporting Lisbona, Borussia Dortmund 0-1, Real Madrid, Legia Varsavia 2-1, Bruges, Porto 1-0. Tutte le altre partite che sono Leverkusen, Tottenham, Leicester, Copenaghen, Lione, Juventus, Sporting Lisbona, Borussia Dortmund e CSK di Mosca, Monaco, sono sullo 0-0. Dybala intanto sulla sinistra, sulla destra il cross verso il centro, allontana la difesa del Legia, del, buonanotte, del Lione, secondo me. Faccio confusione con tutti questi campi collegati, perché poi ci sono Lione, Legia, Leicester, c'è tutte squadre che iniziano per L e comincio a fare confusione. No, non c'è il Livorno in Champions League. Parlando di Champions League, stasera comincia la Champions League, quella farlocca, quella del basket. Sai che ci sono due Champions League quest'anno?
Ah, sì, sì, no. L'Eurocup.
No. Allora, no, c'è l'Euroleague e la Champions League. Tra l'altro, ha preso i diritti la Rai, che questa sera preferisce mandare in onda non so cos'altro al posto del basket, perché la partita andrà in onda domani in differita alle 4:30, poi ci sarà una diretta domani sera alle 20:30.
Adesso ci sono i medici.
No, io parlo di Rai Sport. Figurati se la mando su Rai 1 la Champions League di basket. Champions League di basket dove abbiamo portato praticamente la zozzura del basket italiano. Abbiamo portato Varese, abbiamo portato zozzura,
quelle che sarebbero andate in Europa.
Praticamente sì, esatto.
Che hanno preferito volutamente in maniera
non credo, sai, la vedo difficile.
Giocare la Petrucci Cup.
Esatto, sì.
Zannino gli ha detto o questo o niente.
O questo o vi estromettiamo dei campionati, vedete voi. Guardate intanto i tifosi della formazione di casa. Ancora intanto il Lione. Ancora la Juventus. Partita non eccezionale fino a questo momento, direi. Non è, anzi, credo di stare anche usando un eufemismo. Partita veramente bruttina quella che stiamo vedendo. Conclusione nello specchio, credo nemmeno una in 22 minuti e mezzo. Io mi ricordo a memoria due occasioni: una della Juve con Higuain al quarto e una del Lione poco dopo, con Yangambiwa, credo. Con Diakalbi di testa da calcio d'angolo. E poco altro. Barzagli. Dani Alves. Cross verso l'area di rigore. Non c'è assolutamente nessuno. Infatti si dispera anche Dani Alves, si rende conto di aver colpito male il pallone, l'ex esterno del Barcellona, in forza alla Juventus da questa stagione, insieme a Alexandro, formano una coppia di esterni assolutamente di tutto rispetto. 0-0 intanto tra Leicester e Copenaghen. Leicester che non sta facendo una grandissima stagione.
Vabbè, in Europa si sta
dicendo. No, parlo in campionato attualmente. Il campionato non sta andando bene Leicester. Non è la sola, va detto, anche il Chelsea non sta andando assolutamente bene, per fare un esempio di formazione da cui ci si aspettava decisamente di più quest'anno. E anche il Manchester United di Mourinho sta abbastanza faticando. Una situazione interessante quella del campionato inglese, con Manchester City e addirittura l'Arsenal in testa. La classifica è data alla conclusione dall'area di rigore, pallone che finisce credo direttamente in fallo laterale, così è, da parte di Higuain, che non chiude abbastanza il pallone buono spunto comunque da parte del Pipita, che sfugge in mezzo a due difensori, tenta questa conclusione. C'è stata parata, chiedo scusa, parata da parte del portiere, palla in fallo laterale. Credo che non l'avesse toccata, perché non avevo visto la deviazione. Sto guardando che si vede il campionato inglese: Manchester e Arsenal 19, Tottenham 18, Liverpool 17, Chelsea 16, sono tutte lì bene o male. Però dal Chelsea, anche a livello di gioco, probabilmente ci si aspettava di più, contando anche la campagna acquisti di quest'estate, fatta eccezione per quella del Manchester United, che ha preso Pogba, direi che è Mourinho, naturalmente ci si aspettava forse decisamente di più dal Chelsea, almeno per il momento. Però campionato ancora lungo. Male invece il Manchester United, che si trova addirittura in settima posizione, a 5 punti dalla vetta già dopo 8 partite. Ancora peggio il Leicester, che è tredicesimo, con già 11 punti di distacco dal Manchester City, che fino a questo momento ha vinto 6 partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa un'altra. Adesso il gioco filato alla Juventus. E niente, la noia questa sera sta decisamente dominando le partite che stiamo o meglio, una partita che stiamo seguendo, perché Real Madrid-Legia è decisamente divertente. Sporting Lisbona-Dortmund su Premium non si sono praticamente più collegati dopo il gol di Aubameyang. E Brugge-Porto idem. Brugge-Porto la sto vedendo adesso da BT Sport, che la sta trasmettendo. Però effettivamente non una grandissima serata dal punto di vista dello spettacolo, almeno per il momento. Palla gol intanto per la, credo per il Siviglia, che va vicino al gol del vantaggio, con Mariano che non riesce ad agganciare il pallone in area di rigore. Arriva non è Mariano, scusa, un giocatore che non c'entra nulla, perché non so perché hanno inquadrato Mariano, ma non è un giocatore che non c'entra assolutamente, o meglio, arriva il giocatore del Siviglia, mette però il pallone a lato di poco, da buonissima posizione. Palla gol per il Siviglia, che quasi va in vantaggio, ma il punteggio rimane sempre di 0-0 a Zagabria, tra Dinamo Zagabria e Siviglia. Non capisco se stanno giocando a porta chiusa o no ancora Zagabria. Non mi sembra. Non mi ricordo com'era la squalifica della Dinamo Zagabria, quante giornate avevano squalificato il campo. Forse una sola. Proviamo però a seguire il Lione. Proviamo anche a seguire soprattutto la Juventus. Ricordiamo, domani sera dalle 20:40 in diretta anche su Radio Hemingway e Radio Albatro, Napoli-Besiktas. Partita assolutamente fondamentale per il Napoli, che è messo molto bene nel girone, ma è assolutamente chiamato una risposta dopo la brutta sconfitta contro la Roma e l'altrettanto brutta sconfitta contro l'Atalanta. Napoli che viene da due sconfitte consecutive è assolutamente chiamato a una prova di forza. Ci collegheremo un paio di minuti in anticipo domani sera rispetto al solito, invece che alle 20:43 cominceremo alle 20:40, perché cercheremo di farvi ascoltare il momento dell'inno della Champions League da Napoli, che è sempre particolarmente suggestivo e particolarmente emozionante. Non l'hai sentito l'ultima volta l'inno della Champions League da Napoli? Vado a cercarti la registrazione, perché con chi hanno giocato? Col Benfica, no?
L'ultimo, sì, perché abbiamo giocato a Kiev.
Eccolo qua, te lo vado a prendere. Intanto c'è la pallone che finisce sulla linea di fondo. Tifosi, vediamo se c'è la registrazione. Ecco qua. Intanto c'è un calcio d'angolo per il Lione, lo seguiremo in diretta tra poco. Niente di fatto. Hai sentito? Il finale dell'inno con l'urlo The Champions dello Stadio San Paolo a gran completo. Pensa che questo urlo del San Paolo è stato talmente forte che è stato percepito dagli strumenti che servono a misurare i terremoti in quel di Napoli. Non sto scherzando, è una cosa che è successa davvero. L'urlo del San Paolo come un terremoto registrato dai sismografi. E' una notizia sul proprio sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Vesuviano, che pubblica anche il grafico del movimento registrato dai sismografi. Questa è fuori dallo stadio. Credo che si senta anche fuori dallo stadio. Eh sì, si sente anche fuori dallo stadio. E quindi domani sera, visto che si gioca da Napoli, cercheremo di collegarci un paio di minuti in anticipo, così almeno cercheremo anche di farvi ascoltare questo momento molto suggestivo, molto bello anche. Champions League è una suggestione per molte squadre, visto che comunque qui in Italia non si vince da 6 anni con il trionfo dell'Inter, l'Italia che ha avuto storicamente un appeal particolare per la Coppa dei Campioni, un po' meno per la Champions League, perché alla fin fine quante Champions League sono state vinte da quando c'è la competizione? Credo 5 o 6, non di più, eh. No, il Milan è dal 93, se non ricordo male. Vabbè, l'ultimo ovviamente è quella dell'Inter 2010. Qui ci siamo, attenzione, intanto la Juve in area di rigore, a terra un giocatore della Juventus, non c'è assolutamente nulla secondo il direttore di gara. Io qualche dubbio ce l'ho, si prosegue, intanto prosegue l'azione, conclusione della distanza, palla che termina fuori da parte di Lemina, però quel contatto in area di rigore io quantomeno vorrei rivederlo niente, non ce lo fanno vedere, ci fanno vedere il tiro di Lemina, non ci fanno vedere il contatto con Dybala che è finito a terra, eccolo qua. No, assolutamente nulla, fa tutto lui. Visto bene il direttore di gara in questa occasione, secondo me la seconda inquadratura non è chiarissima, in verità.
È la prima, che poi tra l'altro è manco chiarissimissima, manco quella, però...
Sì, non mi sembra che ci sia contatto.
Non è una roba da urlare allo
stadio. No, anzi, tutt'altro. Allora, l'albo d'oro della Champions League, che adesso vabbè è unificato ovviamente a quello della Coppa dei Campioni. La Juventus inizia nel 1900... che buonanotte, la Champions League inizia nel 92... E da quel momento l'ha vinta il Milan nel 93-94, la Juventus nel 95-96, il Milan nel 2002-2003, il Milan nel 2006-2007 e l'Inter. Quindi sono 5 vittorie in praticamente 23-24 anni. Protestano intanto i giocatori del Lione perché è finito a terra Dybala, che si tocca la capoccia, ha preso un colpo il giocatore della Juventus. Protestato i giocatori del Lione perché evidentemente giudicano non pesante il contatto. L'arbitro del match che è il signor Marzignac, va a parlare con Nkulu. Rivediamo. Sì, c'è una spinta effettivamente, poi lui si tocca la testa, però non mi pare ci sia il
tiro alla manata.
Sì, la manata, sì, effettivamente sì, però perde sangue? No, niente. Credo era un effetto ottico. Credo che prendesse sangue da un orecchio, che sarebbe stato abbastanza strano, però niente di questo fortunatamente per Dybala. Sbaglia Khedira, ottimo colpo di tacco dell'allenatore della Juventus Allegri. Rimessa affidata alla Juventus, Barzagli, Bonucci che fortunatamente sabato sera ha dato notizie molto rassicuranti sulla salute del figlio Matteo si chiama? Sì, credo che si chiami Matteo. Comunque ha detto che sta molto meglio.
Ha un nome normale comunque.
Sì, esatto. Ha detto che sta molto meglio fortunatamente. Tant'è che era allo stadio con la mamma e il fratello a vedere la partita, nella quale la Juventus ha battuto l'Udinese 2-1, dove non ha giocato Bonucci. Attenzione intanto al Lione, spinto dai propri tifosi, il pallone sulla sinistra, il cross da parte di Morel sulla destra. Perde forse un attimo il Lione, ma che comunque mantiene in possesso del pallone ancora la formazione di casa. Juventus che rientra in difesa, ci sono ben 8 giocatori della Juventus dietro la linea del pallone in questo momento. Pallone sulla sinistra, ancora il Lione in attacco, niente di fatto, sinistra rispetto a Buffon, in realtà a destra. Azione, errore però di disimpegno di Dybala, il cross deviato da parte di Rafa e la deviazione da parte di Lemina, calcio d'angolo in favore del Lione quando siamo giunti al 33esimo e 23 nel corso del primo tempo. 0-0 tra Lione e Juventus, partita non eccezionale fino a questo momento. Juventus che sta faticando molto a entrare nella retroguardia della formazione di casa, è un po' il leitmotiv anche della partita con la Dinamo, però ovviamente sappiamo tutti come si risolse quella partita. Calcio d'angolo, 2 giocatori a terra, intanto calcio di rigore. Fallo in attacco, ha indicato il fallo perché, siccome però era calcio di rigore,
stanno
sì, calcio di rigore, fallo di Bonucci, Fallo di Bonucci, calcio di rigore per il Lione. No, beh, ha indicato la direzione del fallo. In realtà stava indicando il dischetto. Infatti, per quello che mi sono fermato un attimo. Vediamo quello che è successo. Sì, sembra esserci effettivamente. Vediamo. Sì, finisce a terra il giocatore del Lione, braccato stretto da Bonucci. È un'ingenuità questa. È un'ingenuità da parte di Bonucci. La battuta. Buffon respinge il pallone. Respinge il pallone Gigi Buffon. Quindi si rimane sullo 0-0.
Il rigore, secondo me,
sai che ho il dubbio anch'io, effettivamente. Vorrei rivederlo perché.
Lento.
No, ma più che altro volevo rivedere la posizione di Buffon. Perché sempre il solito discorso della rincorsa, portiere oltre la linea, cose di questo tipo. Abbiamo qualche piccolo problema intanto di collegamento con i campi. Cercheremo di ritornare in diretta alla casetta. Intanto va oltre la linea di fondo con il pallone. Rimessa affidata alla formazione di casa. Rivediamo. No, è rimasto sulla linea. È rimasto sulla linea Gigi Buffon. Ha tirato veramente malissimo il rigore dal giocatore del Lione. Che è la casetta che l'ha tirato questo rigore. Sì. È stato bravo anche Buffon a fare la finta col corpo. Far finta di buttarsi a destra e poi invece a buttarsi a sinistra. Molto bravo Gigi Buffon. Cambia intanto un risultato. O meglio, è cambiato di nuovo un risultato. Credo che sia arrivato il 3-1 del Real Madrid. Infatti è così. Real Madrid 3, Sporting, Lega Varsavia 1 con il gol di Asensio. Quindi Real Madrid 3, Lega Varsavia 1. E adesso torniamo in onda con le immagini. C'è qualcosa che non va con la schermata. Adesso vediamo di risolverla al più. Eccoci qua, decisamente meglio. Vediamo di risolvere un attimo questa questione per quanto riguarda la grafica, perché abbiamo qualche piccolo problema di collegamento con gli altri campi. Adesso vediamo di risolvere il tutto appena possibile. Alziamo giusto l'audio di meglio sentimentati sottofondo nell'attesa di riavere il collegamento dei campi. Palla gol intanto per lo Sporting Lisbona. No, niente, abbiamo qualche problema di collegamento con gli altri campi più che altro. Allora dobbiamo andare più che altro con l'audio da studio almeno per il momento. Fermato intanto Barzagli. Fallo di Lacazette, calcio di punizione.
Quindi abbiamo Sandro che ci fa compagnia in sottofondo.
No, adesso lo togliamo appena possibile. Non ti preoccupare. Perché quando sto usando l'altra schermata dove non ci sono grafiche, non ci sono niente. Allora non abbiamo l'audio dal campo, almeno per il momento. Tempo qualche istante, sistemiamo il tutto anche qui. Non c'è nulla da temere. Qualche secondo di pazienza. Attacca la Juventus, il pallone portato avanti da Bonucci, pallone sulla sinistra. Fermata, c'è una buona azione però da parte di Alessandro, pallone in area di rigore, la palla resta lì e poi viene allontanata dalla difesa della formazione ospite, la formazione di casa, anzi, la formazione ospite ovviamente la Juventus. Eccoci qua, abbiamo di nuovo l'audio di fondo, non dobbiamo neanche preoccuparci di avere Piccinini. Barzagli. Intanto cambia un risultato nuovamente ed è un risultato che arriva dal girone della Juventus. Risultato interessante. Ed è il risultato che porta in vantaggio il Siviglia con Nasri, Dinamo Zagabria 0, Siviglia 1. E vediamo la segnatura al 37esimo e 17 nel corso del primo tempo, pallone che viene messo da Nasri in fondo al sacco, azione ben giostrata da parte della formazione spagnola, pallone in area di rigore, deviazione non so quanto voluta, non so quanto tecnicamente perfetta da parte, no, voluta assolutamente, deviazione interessante da parte di Nasri, pallone che finisce in rete, quindi cambia il punteggio, Siviglia 1, Dinamo Zagabria 0 nel girone della Juventus, Siviglia che credo vada a 7 punti adesso in classifica. ha pareggiato con la Juventus, che magari abbia battuto proprio il Lione nell'ultima giornata di Champions League. Intanto finito a terra Khedira, calcio di punizione in favore della Juventus da posizione interessante. Intanto vediamo se è un gol questo live, ma credo di sì. C'è stato, credo, il gol.
Ci sono i pallolini sporchi nell'area,
sì,
del Lione.
Non lo so. Intanto si è portato in vantaggio il Leicester. Leicester 1, Copenaghen 0. Al 41esimo del primo tempo. Non riesco però a distinguere i giocatori. Intanto nulla di fatto sul calcio di punizione di Dybala. Leicester 1, Copenaghen 0. Gol del numero 26. L'esultanza di Ranieri. Tanto non so se stia giocando Vardy questa sera. Vardy che è a secco da 7 partite e quindi ha assolutamente bisogno di segnare questa sera. Beh, fortunatamente per lui ci ha pensato il compagno di squadra, il numero 26 della formazione campione d'Inghilterra in carica. Si tratta di Mahrez, che ha portato in vantaggio la formazione dell'Leicester. Quindi Leicester 1, Copenaghen 0. Appena possibile vi daremo anche la barra dei risultati, perché in questo momento abbiamo qualche piccola noia che cercheremo di risolvere appena possibile. Che dire di questa partita, avvocato? Una partita abbastanza noiosa. Adesso è stata ravvivata un pochettino da questo calcio di rigore, però non abbiamo, diciamo, molto da divertirci fino a questo momento, no? Fortunatamente per la Juventus, fortunatamente per la Juve è stata ravvivata dal calcio di rigore, sbagliato peraltro dalla formazione francese.
Non penso, ci hanno ammonito le mine.
Sì, vabbè, non mi pare una grave perdita, con tutto... Non mi pare, diciamo, una cosa fondamentale. Oh, eccoci qua. Oh, troppo. Decisamente meglio. Attenzione Lione intanto. Cross deviato. Palla che finisce in fallo laterale ancora una volta. E allora ritorniamo. Eccoci qua anche con la nostra grafica. Per riepilogare i risultati, Leverkusen Tottenham 0-0, Leicester Copenaghen 1-0, Lione Juventus 0-0, Sporting Lisbona Borussia Dortmund 0-1, Real Madrid Legia Varsavia 3-1, CSK di Mosca. È cambiato anche il punteggio del CSK di Mosca. CSK di Mosca 1, Monaco 0. Gol realizzato, ve lo diremo tra poco, Bakayoko è impossibile, perché è un giocatore del Monaco, a meno che non ci sia stato un autogol, ma la vedo complicata. Vediamo un pochettino. Traoré al 34esimo, ha proprio in vantaggio il CSKA, quindi CSKA di Mosca 1, Monaco 0. Ringraziamo chi ci ha segnalato gol del Cesca. Purtroppo non avevo l'immagine, quindi non ho potuto segnalarlo live. Ancora la Juventus in attacco. Dani Alves dovrà cambiare qualcosa probabilmente nel secondo tempo a livello tattico. Più caldo, colpo di testa, intanto parata da parte del portiere in fallo laterale, quasi, ma tiene il pallone in campo. No, un giocatore del Lione. Pallone fuori, intanto cambia un punteggio ancora una volta. E il vantaggio del... anzi, raddoppio, chiedo scusa, del Borussia Dortmund. Sporting Lisbona 0, Borussia Dortmund 2. E intanto cambia anche un altro risultato. Cambia, credo, il Leicester, che va sul 2-0. Così è, infatti. Leicester 2, Copenaghen 0. Quindi cambiano due risultati nel giro di pochi secondi. Leicester 2, Copenaghen 0. Anzi no, forse annullato, perché non ci viene più mostrato. Mentre invece è assolutamente cambiato il punteggio di Sporting Lisbona Borussia Dortmund, con il Borussia Dortmund che va sul 2-0. Calcio d'angolo intanto per la Juve, quando manca 1:20 alla fine del primo tempo. La battuta di Dybala sul secondo palo, l'uscita da parte del portiere del Lione, che blocca in uscita. Anthony Lopez blocca senza alcun problema. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo di questo primo tempo, un primo tempo che rischia di andare in archivio sullo 0-0, uno 0-0 direi avvocato abbastanza giustificato fino a questo momento, vista la pochezza di quanto abbiamo visto da parte del Lione, da parte della Juventus, tenendo conto che il Lione ha sbagliato un calcio di rigore.
Eh sì, però a parte il rigore il Lione abbia fatto molto,
no,
il Juventus
ha
tenuto
no,
il campo
no, tutt'altro.
Ha tirato un pochino,
tutt'altro.
L'azione migliore è stata il colpo di testa di Wayne poco fa.
Sì, esatto. Ancora la Juventus, Lemina, colpo di tacco di un giocatore in maglia bianconera, il lacrosse di Dani in maglia blu, anzi oggi Dani Alves, Higuain si gira, Higuain in area di rigore, pallone per un compagno, finisce a terra, non c'è contatto, poi il pallone finisce oltre la linea di fondo, credo sia calcio d'angolo, vediamo, è stato un gioco di prestigio Higuain, poi il pallone è finito a un compagno, credo che sia stato Dani Alves che è finito a terra. Calcio d'angolo per la Juventus affidato a Pjanic, il cross di Pjanic verso il centro, la palla attraversa lo specchio dell'area di rigore, non c'è però conclusione verso lo specchio. Si lamenta Bonucci, non ho visto onestamente il perché. Che vira? Pallone ancora vicino all'area di rigore. Dani Alves, il cross sul secondo palo, colpo di testa e la palla esce da parte di Bonucci e credo che qui finisca il primo tempo infatti di Lione-Juventus. Si va a riposo con Lione e Juventus ferme sullo 0-0. Credo che sia stato un duplice fischio, fatemi solo controllare un attimo, però stanno andando avanti, ma credo che sia chiaramente un duplice fischio da parte del direttore di gara, o forse è stato concessione. No, infatti è finito il primo tempo, finito il primo tempo a Lione. Lione e Juventus vanno a riposo sul punteggio di 0-0. Allora noi ci colleghiamo con Diretta Premium per gli ultimi minuti di questa serata di Champions League, almeno per quanto riguarda i primi tempi.
1-0 contro il Monaco, a Zagabria si gioca, sì, si gioca ancora al Maximir in questo momento. Ripieghiamo la situazione nel gruppo H, quello della Juve con il Siviglia che sarebbe in testa, quota 7, Juventus 5, Lione 4 e Dinamo Zagabria ovviamente a 0. Extra bonus di 60 secondi concesso dal direttore di gara Michael Oliver. Decide per il momento Samir Nasri al 37esimo. Il francese non segnava in Champions dal 10 dicembre di 2 anni fa all'Olimpico contro la Roma. Oggi uno dei migliori in assoluto per la squadra di San Paoli, che ha dominato in lungo e in largo nel corso di questo primo tempo. E anzi il passivo è anche piuttosto dolce per i croati. Vasquez ancora dentro per Mariano, che ha corso come un dannato nel corso di questo primo tempo. Siviglia che si conferma una squadra molto solida, molto tosta, molto rognosa anche da affrontare, naturalmente con avversari più complessi rispetto alla Dinamo, che anche oggi ha avuto un atteggiamento tecnico e mentale troppo morbido. Siviglia ha dato fastidio alla Juve a Torino, ha battuto il Lione al Sanchez Pizjuan. Rimane grande favorita anche per il passaggio agli ottavi, dovesse portare a casa 3 punti pieni anche qui al Maximir. Va bene così per Michael Oliver, adesso una breve pausa e tra poco rivediamo tutti i gol dei primi tempi di questa terza giornata di Champions.
No, noi non li vediamo i gol della prima giornata di questo primo tempo, per questo riguarda la terza giornata di Champions League. Vi riepiloghiamo però i risultati fino a questo momento. Nel gruppo A, CSKA Mosca Monaco 1-0, gol di Traoré, Leverkusen Tottenham 0-0. Nel gruppo B, Sporting Lisbona Borussia Dortmund 0-2 con i gol realizzati da Aubameyang e Weigl, mentre invece nell'altra partita del girone Real Madrid Legia Varsavia 3-1 con i gol realizzati da Bale, autogol di Jodovic per il 2-0 che vi avevamo raccontato prima, quindi è stato contato come autogol sulla conclusione di Marcelo. Radovic al 22esimo su calcio di rigore per il momentaneo 2-1 e Asensio al 37esimo. Poi Leicester Copenaghen 1-0 con il gol realizzato da Mahrez al 40esimo. Nel gruppo C, nell'altra partita del girone, il Bruges in vantaggio per 1-0 sul Porto con il gol realizzato da Vossen al 12esimo del primo tempo. Nel girone della Juventus, Dinamo Zagabria Siviglia 0-1, gol di Nasri al 37esimo e ovviamente Lione-Juventus ferme sullo 0-0 alla fine di questi primi 45 minuti. Ci fermiamo per la pausa, a meno che l'avvocato non voglia fare un ultimo commento per questa prima frazione di gioco, in realtà abbastanza deludente.
Infatti non ho niente da aggiungere.
E allora direi che possiamo chiudere qua tranquillamente il primo tempo di questa Lione-Juventus 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Dove si gioca? Che non mi ricordo neanche più dove si gioca. Al Parc Olympique Lyonnais, eccolo qua, di Lione, appunto, che è lo stadio che ospita la formazione di casa. Vedremo se nel secondo tempo la Juventus riuscirà a prendere il controllo della partita e anche ad andare in vantaggio. Fino ad allora però dobbiamo fermarci, ci ritroviamo tra circa una decina di minuti con il secondo tempo di Lione-Juventus. Ancora una volta risultato alla fine dei primi 45 minuti, Lione 0, Juventus 0. A tra poco, grazie!
Neo.
Gioca da 59 secondi il secondo tempo di Lione-Juventus allo stadio, appunto, il Parc Olympique Lyonnais della città francese. Non ci sono, credo, cambi nelle formazioni delle due squadre. Abbiamo visto che si stava scaldando Cuadrado in precedenza, vedremo se sarà lui più avanti a prendere il posto di qualche giocatore nello schieramento tattico bianconero oggi in maglia blu. Calcio punizione intanto affidato al Lione con Lopez. Si gioca su più o meno tutti i campi questo secondo tempo di questa serata di Champions League. Erroneamente detto alla fine del primo tempo che sono, leggendo i risultati, i gruppi dall'A alla D, in realtà sono i gruppi dalla E all'H, i gruppi dall'A alla D giocano domani sera. Tra l'altro, parlando di Juventus, ci hanno segnalato, e ringraziamo più che altro che ce l'ha segnalato, il risultato di oggi della Juventus nella Youth League: ha battuto il Lione per 3-0, quindi vittoria, seconda vittoria in tre partite per la formazione bianconera, che ha 6 punti nel girone, che è lo stesso tratto della Champions League. Non ci sono cambi, dicevo, nelle due formazioni. 3 moniti fino a questo momento: Lemina e Bonucci per la Juventus, Rafael per il Lione. Ripetiamo le formazioni: la Juventus con Buffon in porta, Barzagli, Bonucci e Evra in difesa. In centrocampo, da sinistra a destra, Alexandro, Pjanic, Lemina, Khedira e Dani Alves, e i due punte che sono Dybala e il numero 9 Higuain. Il Lione risponde con Anthony Lopez in porta, Diakabi, Nkulu e Yangambiwa in difesa, centrocampo Morel, Tolisso, Gonalon, il capitano, Dardè e Rafael, e poi le due punte che sono Fekir e Lacazette. Ritroviamo l'avvocato intanto, Andrea Pezzo. Buonasera avvocato, se ci sta ascoltando. Non ci sta ascoltando in questo momento l'avvocato, dovremmo essere però collegati con Andrea Negro, se ci sta ascoltando almeno lui.
Buonasera a tutti.
Eccolo qua, almeno lui mi sta ascoltando, evidentemente in altre faccende affaccendato in questo momento. Si gioca un po' anche su tutti i campi, sono ricominciati i secondi tempi, si gioca da 40 secondi per esempio in Bruges-Porto. Ripetiamo i risultati allora alla fine dei primi 45 minuti, appena possibile, più che altro appena avrò la schermata con i risultati. Bonucci intanto colpisce il pallone di testa fuori gioco di un giocatore della formazione di casa. Allora, nel gruppo E, CSKA Mosca Monaco 1-0, Leverkusen Tottenham 0-0, gruppo F, Sporting Lisbona, Borussia Dortmund 0-2, Real Madrid, Legia Varsavia 3-1, gruppo G, Leicester Copenaghen 1-0, Bruges Porto 1-0, gruppo H, Dinamo Zagabria Siviglia 0-1, Lione Juventus 0-0, non si è segnato appunto solo a Lione e a Leverkusen. È stato annullato un gol al Tottenham nel primo tempo per posizione irregolare peraltro confermata dalle immagini. Alexandro intanto guadagna un fallo laterale per la Juventus. Lei ha visto il primo tempo, dottor Negro?
Io ho acceso la TV, ho visto una stronzata di Bonucci.
Ah, perfetto, il rigore.
Il primo ero in treno, quindi purtroppo radio cronaca.
È stato un primo tempo non bellissimo. Attenzione intanto al Lione che avanza. Ah, errore da parte di Evra, che si fa anticipare il pallone in area di rigore del Lione. La conclusione, la deviazione di Buffon oltre la traversa, occasione clamorosa per
quel
il Lione. Quel
fesso di Dani Alves.
Eh sì, ho detto Evra, ma in realtà è Dani Alves che si è fatto anticipare come abbastanza un fesso. Mentre intanto vediamo, credo, la prima applicazione della goal line technology in Bayer Leverkusen Tottenham, con un pallone che non è finito in rete.
Quello finito.
Di Buffon.
È proprio lui.
Buffon.
Schifosi.
questo come posso dire, questo sghiribizzo alla Richard Benson, cosa era dovuto?
No, hanno fatto vedere il replay della parata.
Allora. Ah, ok, perfetto. angolo in favore del Lione, la pallone verso il centro, colpo di testa che non arriva da parte di un giocatore del Lione, il pallone resta in area di rigore, poi lo calcia via con violenza Dybala oltre la linea di centrocampo, pallone che finisce direttamente sulla testa del portiere del Lione, uscito quasi a centrocampo. Primo tempo, dicevamo, non bellissimo di questo Lione-Juventus, speriamo che il secondo tempo sia molto migliore e che sia anche magari un pochettino più fortunato per la Juventus a livello di risultato, tenendo conto che nel primo tempo comunque la Juventus ha respinto la minaccia di un calcio di rigore. Ancora intanto il Lione in possesso del pallone, 5 minuti e mezzo in questo secondo tempo, pallone sulla destra, ancora la formazione di casa in attacco, il fallo qui forse da parte di Alessandro, non è di questo avviso, direttore di gara, e poi c'è un colpo da parte del numero 14, è stato uno screzio, cartellino giallo per il numero 14 Dardé. C'è stato un intervento di Alessandro che adesso chiedo la tua opinione, ma mi sembrava falloso.
Sì, anche a me, però
non di questo avviso il direttore di gara, rivederlo. L'azione è proseguita, poi Dardé ha rifilato un colpo, una reazione a un giocatore della Juventus che è finito a terra vicino alla linea laterale, va a parlare Higuain con il numero 14, vediamo quello che è successo.
Sì, era fallo.
Questo era fallo di Alessandro,
sì, sì.
Era assolutamente fallo, poi l'azione è proseguita, sì, da giallo, niente di più, perché comunque ci sono abbastanza scontrati lui e Pjanic.
Comunque secondo me questo qui era da arancione.
Sì, questo non era proprio giallo. È che non puoi dare, sì, non puoi dare un rosso così,
no, ma
pronti
poi,
via a inizio,
ma,
secondo tempo.
No, ma poi
cosa.
più che altro sì, c'è stato uno. In realtà secondo me andavano ammoniti tutte e due, sia Pjanic.
Sì, guarda, che anche Pjanic gli dà il calcio prima di
due gialli, uno a Pjanic, uno a Dardé, e risolvi la questione, secondo me. Perché comunque non c'era una reazione tale violenta da giustificare un cartellino rosso, secondo me. Tutto qui. Rimessa in gioco affidata al Lione, intanto siamo al 7 minuto e 18 nel corso del secondo tempo. Intanto sono ancora alla ricerca di un segnale decente per le partite di questo secondo tempo, perché al momento non ne abbiamo, più che altro per la grafica, non per altre cose. Forse l'ho trovato adesso, ma giusto per la barra dei risultati. Salute. Vediamo che domani sera saremo in onda dalle 20:40 per seguire Napoli-Besiktas, partita che ha assunto molta importanza dopo la doppia debacle del Napoli in campionato nelle ultime settimane, sconfitta di Bergamo e la sconfitta in casa contro il contro la Roma.
Il secondo giallo, Lemina, sì, rosso.
Sì, rosso, espulso Lemina, intanto era già ammonito. Mi ero perso perché non stavo guardando le immagini, però...
E no, non avevo capito se l'aveva fatto lui, poi... Perché è andato tranquillo nell'arbitro.
Insomma,
però
in
effetti è stato ammonito.
Ribadisco quello che ho detto nel primo tempo. Non è sta grave perdita.
Vabbè,
sì, da giallo. Adesso. Assolutamente da giallo. Assolutamente da giallo.
Meglio in 11 che in 10.
Sì, quello sicuramente, però è Lemina. Cioè, più che altro questo Lemina è meglio tenerlo fuori, Lemina, io continuo a non capire come mai Allegri gli stia dando così tanta fiducia, perché effettivamente le prestazioni di Lemina non...
Ma
Hernández sta giocando meglio di Lemina, però, eh.
Facessimo giocare il profeta, e invece no, e quello ce lo meritiamo. Cioè.
Hernández ha fatto eccezione alla partita con l'Udinese, mi sembra che stia giocando abbastanza meglio rispetto a Lemina, eh. Lemina, fino a questo momento, cosa ha fatto, oggettivamente, nella Juventus?
Sì, effettivamente niente.
Ancora il Lione, intanto. Avanza il numero 5 di HB. E ricordiamo, anche se qualche appassionato di wrestling ci sta ascoltando, che alle 23 commenteremo la puntata di Raw su tuttowrestling.com e youtube.com/twwebradio. Puntata abbastanza sconcertante, a parte un segmento. A parte due, anzi, segmenti. Non è successo assolutamente niente ieri sera.
È stata talmente bella.
No, sono stati due segmenti ieri sera interessanti. Il main event e il segmento di Rusev di cui parleremo dopo. Il resto non è successo assolutamente nulla.
Ah, bravo che mi hai ricordato che devo andare a recuperare la foto per dopo.
Ah, ok. Ma chi la regala? La maglietta di Ellsworth, a chi la regaliamo? Perché io voglio regalare.
Io mi ammazzo se mi regalassero una roba del genere.
La maglia di Ellsworth? Okay,
io mi ammazzerei.
Vabbè,
però
torniamo alla partita, ma che è meglio.
Comunque stavo dicendo, vai che per i prossimi 35 minuti soffriamo.
Eh sì. Vabbè, perché fino a questo momento cosa abbiamo fatto?
Ma così è peggio.
Scusa un secondo. Avete visto i pantaloncini di Dani Alves? Vi prego, inquadrateli di nuovo.
No?
O inquadratevi più che altro anche gli altri pantaloncini. Ma quanto grandi sono i numeri sui pantaloncini? Non me ne ero mai accorto.
Sì, è vero.
Sono enormi.
Fatto caso adesso.
Sono enormi. Ma perché così grandi? Vabbè, che si devono vedere. Attenzione, intanto pallone dalla distanza. Conclusione da parte di Dani Alves con deviazione. Calcio d'angolo in favore della Juventus. Cioè, guarda che roba! Ma è enorme sto 23.
Bellissimo quel numero.
Ma è enorme, ma perché? Ma ho capito, ma esatto. È troppo grosso. È antiestetico da matti.
Vabbè, chi se ne frega.
Angolo per la Juventus.
Intanto Dybala tira indietro.
Attenzione, giunge roba vicino alla bandierina del corner.
Sì, ma è da mo' che giunge roba.
Sì. Poi parleremo tra non molto, parlando di lancio di oggetti, di una cosa singolare venuta fuori dall'ultimo comunicato del giudice sportivo. Credo che sia arrivate anche. Cosa sono queste? Arance? Ah no, palline di carta.
Sono palline di carta, sì.
La battuta di Dybala, il cross verso il centro, allontana la difesa del Lione. Rimane comunque in attacco la Juve con Alessandro. Spalla a spalla con un avversario con la casetta. Ancora Alessandro rientra sul sinistro. Il cross completamente fuori misura. Tenta l'aggancio, la conclusione. Pallone resta in campo. Tenta l'aggancio un giocatore della Juve. Pallone che finisce poi in fallo laterale. Dicevo, volevo parlare di una cosa abbastanza singolare che è venuta fuori dal comunicato stampa del giudice sportivo di oggi relativamente al derby tra Pro Vercelli e Novara di domenica pomeriggio, perché il Novara ha preso 2.000 euro di ammenda per, cito testualmente,
allora sei un pezzo di merda. Vabbè, allora dillo.
C'è un giocatore della Juve che finisce a terra vicino alla rigore, c'è stato di Higuain. Pjanic, pallone sulla destra. Juve che comunque in 10 adesso sta prendendo leggermente più coraggio. Pjanic, pallone sulla destra. Poi commenteremo questa cosa. Che dire all'indietro?
Bello.
Che dire 1-2 con un compagno. Il cross verso il centro. L'aggancio di Higuain. Non se lo aggancia bene. Tira. Il pallone.
Sì, è la seconda volta che non tira.
Sì. Si è agganciato male il pallone. Voleva tirare, però secondo me si è agganciato molto male il pallone. Attacca il Lione. Siamo a centrocampo. Avanza la formazione di casa. Il pallone sulla destra. Controllato da Dardè. Avanza il Lione. Pallone sulla destra per Raffaele. Il cross basso verso il centro. Lontano. In difesa della Juventus. Dicevo, il Novara ha preso 2.000 euro di ammenda per, cito testualmente, avere suoi sostenitori nel corso del primo tempo della gara lanciato sul terreno di gioco una decina di carote. Sanzione attenuata, ex articolo 14 numero 5, in relazione all'articolo 13,1, eccetera, eccetera, per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi di vigilanza. Cioè la società ha prevenuto e ha vigilato sul lancio di carote da parte dei propri difensori. Ma per quale motivo? Ma soprattutto, perché lanciare carote poi, tra l'altro? Mi chiedevo questa cosa, più che altro. Le è mai capitato?
Potevano tirarsi del riso, no?
Lei che ha girato i campi di periferia, ha avuto a che fare con cose di questo tipo, dottor Negro?
No, con le carote, ma frutta e verdura in generale no.
Ah, ok, perfetto, molto bene. Ancora intanto il Lione che avanza, abbiamo qualche piccolo problema di collegamento, più che altro con i campi.
Qualche lancio di bestemmie sicuramente, ma di oggetti.
Ma non credo che sia un oggetto pericoloso, più che altro la bestemmia.
No,
permette.
Forse no.
Ha battuto che dire intervento da dietro di. Tanto abbiamo qualche piccolissimo problema con l'audio dal campo, perché si è un po' bloccata la.
Non è destino che ci sia Piccinini sottofondo.
Il problema è quello. Io vorrei eliminare più che altro la presenza di Piccinini.
quello di prima era fallo.
Hai un ritorno?
Scusami?
Io un po' ce l'ho.
Dicevi, lo so,
certo. Tutto un ritorno.
Ok, va bene.
Grazie.
Pallone in fallo laterale. Finché
non lo sente Eric, dai.
Mi sentite?
Sì, sì, no, c'è un ritorno fastidiosissimo. Però
spero che venga, spero che venga eliminato più che altro.
Sì, sì.
Al più presto. Come speriamo venga eliminata questa qualità del gioco della partita, che fino a questo momento non è assolutamente esaltante.
Avvincente.
E con la Juve che è in difficoltà. Ancora la Juventus adesso in possesso del pallone, anzi Lione adesso in possesso del pallone, pallone sulla destra. Stoppa male il pallone un giocatore in maglia bianca. Intanto c'è una... non ho capito se è un calcio di rigore o un episodio in area di rigore o semplicemente un fallo. Fallo in attacco, no, fallo subito da un giocatore del Bruges in area di rigore, credo. Intanto nell'altra partita del girone si rimane sullo 0-1 tra Dinamo Zagabria e Siviglia, con il Siviglia che ha appena sprecato un gol pazzesco con un giocatore solo davanti al portiere e la palla che è finita ampiamente sul fondo, tra l'altro. Grande occasione per il Siviglia. Ancora la Juventus adesso in possesso del... o meglio, che cerca di recuperare il pallone. Io non ho le immagini in questo momento. Eccoci qua, molto meglio. Decisamente meglio adesso con le immagini dal campo. Pallone all'indietro.
A mezz'ora così c'è da uccidersi.
Sì, davvero. Sono pienamente d'accordo con te, sai? E tra l'altro credo che non si sia praticamente segnato in questo secondo tempo. In 17 minuti non sono arrivati assolutamente gol dai campi fino a questo momento. Sì, assolutamente non sono arrivati gol fino a questo momento.
A Madrid quanto
sono? A Madrid 3-1 stanno. È stato anche ammonito Cristiano Ronaldo in precedenza.
Peccato.
Perché è peccato?
No, perché quel bastardo del mio coinquilino in Erasmus a Madrid e al Bernabeu stasera gli ho augurato di vedere uno 0-0 triste, ma...
No, è andato in vantaggio 2-0, poi è arrivato il 2-1 e poi è arrivato il 3-1. Dobbiamo operare di necessità virtù questa sera, perché non ho più l'aggeggino che sto usando per avere le immagini di Sky. Non ha in questo momento le immagini dal campo girate non ho più l'audio dal campo direttamente, devo operare in altro modo. Palla intanto sul fondo, siamo 18-19 nel corso del secondo tempo. Punteggio che vede Lione e Juventus ferme sullo 0-0. C'è un cambio in arrivo nel Lione, credo. La regia preferisce inquadrare il pubblico. Esce Dardè ed entra Jordan Ferri, maglia numero 12 per il giocatore che sta entrando in campo, numero 14 per quello che sta lasciando il terreno di gioco. Primo cambio del match. Attenzione alla Juve, c'è un giocatore che sfugge al controllo della difesa, l'uscita però da parte del portiere Lopez che mette in fallo laterale. Barzagli si lamenta con non so chi, forse con l'arbitro.
Sì, che l'hanno tirato giù.
Ancora il Lione. Yang Ambiwa. Avanza il Lione. Si porta bene il pallone vicino di fondo, ma altrettanto bene fa buona guardia Alexandro. Chiede una deviazione assolutamente inesistente, secondo me, il giocatore del Lione. Non c'è assolutamente contatto qui tra palla e giocatore della Juventus, quindi non so perché chiedessero il calcio d'angolo quelli del Lione. Buffon batte corto sulla sinistra per Patrice Evra. Alexandre guadagna un fallo laterale. Partita ruvida, direi, partita non bella dal punto di vista dello spettacolo, ma ci siamo già ripetuti. Partita in bilico, quello sicuramente, perché comunque siamo anche sullo 0-0. Io credo tiri in porta in questo secondo tempo, credo zero. Adesso andrò a vedere le statistiche, perché sono curioso, ma credo che in questo secondo tempo non siano assolutamente arrivati tiri in porta da parte delle due formazioni. Ah no, uno c'è stata da parte di Buffon, giusto. Statistiche fino a questo momento, in 65 minuti e 39 secondi di gioco, ci danno questi verdetti. Attacchi totali sono 10 della Juve, 3 del Lione. I tiri in porta 2 per parte. Tiri fuori 3 del Lione, 2 della Juventus. Intanto cambia un punteggio. Va sul 4-1 il Real Madrid con Lucas Vázquez. Quindi Real Madrid 4, Legia Varsavia 1. Attenzione, di un'area di rigore, l'uscita da parte della portiera del Lione. Fuori gioco, però, credo. E intanto calcio di punizione 2 in area dello Sporting di Lisbona. Lo seguirà in diretta, più che altro per vedere questa, la particolarità dell'immagine, con la barriera del Borussia Dortmund tutta sulla linea di porta. Sembra un'impresa titanica eventualmente ad arrivare a un gol. C'è stato un errore della difesa intanto del Lione. Non ne ha approfittato Higuain, che è stato anticipato molto bene dal portiere. Questo è stato bravo dal portiere del Lione. Seguiamo questo calcio di punizione dello Sporting di Lisbona, più che altro che sembra abbastanza, è abbastanza curioso. Con tutta la linea di porta completamente coperta da giocatori del Borussia Dortmund. Se pigliano il gol qua, rido due giorni. La battuta. Gol dello Sporting Lisbona. L'ha buttata in mezzo. Si è aperta la barriera. Gol. Ha tirato fortissimo centrale. E la palla è entrata. 1-2. Gol di Bruno Cesar, che va a portare lo Sporting Lisbona per sul 2-1. Cioè, vabbè. Barriera che si è. Perché sono partiti tutti davanti? Per quale motivo? Bastava rimanere sulla linea di porta, la prendevano questa. Non ha tirato neanche tanto alto. Quando poi vedrai il gol, cioè, mi darai forse ragione. Perché sono partiti in tre davanti, cioè partiti verso il pallone.
Non so, a fine partita.
Che è lo stile praticamente dei field goal, hai presente nel football americano?
Madonna.
L'unico problema è che facendo così hanno aperto la barriera, questo ha tirato in mezzo e la palla è entrata. Vabbè. 2-1, quindi cambia il punteggio. Sporting Lisbona 1, Borussia Dortmund 2. Nel frattempo continua l'agonia di questo Lione-Juventus.
No, ha tirato in porta il Lione prima, non l'abbiamo neanche detto.
Ha tirato in porta anche la Juve tecnicamente. Pallone vicino alla linea di fondo, l'uscita.
Sì, se non altro da quando gli ha levato la pianta grassa da in mezzo al campo,
che elimina?
Sì, è iniziato a giocare, diciamo, un pelo,
diciamo,
di più.
Diciamo che ce l'ha levata più che altro, perché sì, ha preso due gialli. Entra Sturaro. Che ho letto male, avevo letto 21, ma in realtà 21 è già in campo.
Esce Dybala.
Ah no, il 21 è il numero che usciva allora, però non c'era il cartellone. Esce Dybala ed entra Sturaro, quindi rimane Higuain unica punta. Diventa un 3-5-1-1 con Barzagli e Bonucci Evra in difesa, Dani Alves, Khedira, Sturaro, Pjanic, Alexandro in difesa, in centrocampo, chiedo scusa.
No, entra Quadrado.
Entra Quadrado.
Quadrado Dybala.
Allora, Quadrado al posto, sì, di Dybala.
E Sturaro entra più tardi.
Sì, comunque si sta preparando. A meno che non faccia un doppio cambio adesso.
No, è lì. Entra fra qualche minuto.
Sì. Quindi Quadrado, che andrà a collocare. Chi è che passa centrale, però? Cioè, Dani Alves e Alexandro? Mette Quadrado centrale?
Mezzala. Dove l'ha provato?
Non so molto.
A meno che non.
Attenzione, Lione intanto in area di rigore. Buffon! Sul cross, l'uscita da parte di Gigi Buffon, che blocca.
Ma in realtà. Penso scali. No, in realtà era in mezzo al campo Quadrado, però avrebbe senso che scalasse Alves,
sì, esatto,
in difesa 4 e Quadrado va da lì.
Vediamo adesso come si schiera a livello tattico.
Però lo fa l'attaccante.
Sì, Quadrado effettivamente è al fianco di
Higuain.
Sì, esatto, esattamente. Sì, difende li fendiamo, sì, no, centro... difende li fendiamo in 4, però effettivamente se guardi.
No, no, sono 3.
Sono 3 in 4.
Sono 3 5 1. E Cuadrado era mezz'ala destra.
Sì. Calcio punizione per il Lione.
Boh, vediamo.
Ultimi 20. E intanto cambiano il punteggio in Belgio, perché c'è il pareggio del Porto. Bruges 1 a Porto 1. A 20 minuti più o meno dalla conclusione, anche in questo caso 22 minuti dalla conclusione, c'è una bandiera messicana che sbuca. E attenzione, il pallone intanto finisce fuori di un niente con un rimpallo. Bravo. Il Lione stava per segnare.
Però ha fatto una signora parata.
Sì.
Rivediamo.
Non era facile.
Infatti colpo di testa ravvicinatissimo, para credo con le ginocchia Gigi Buffon, vediamo.
Sì, distinto.
Sì, sì, assolutamente distinto. E poi c'è un rimpallo con credo Dani Alves, che mette il pallone, sì, in calcio d'angolo involontariamente col ginocchio anche lui. Pallone rimbalza sul ginocchio sinistro di Dani Alves, il pallone esce, calcio d'angolo ancora per il Lione. Lione pericolosissimo, ma si rimane sullo 0-0. Fallo in attacco, calcio di punizione in favore della Juventus. Vediamo. Parata assolutamente distinta da parte di Gigi Buffon.
Non era neanche difficilissimo sbagliare.
Da lì no. Da lì assolutamente.
Meglio,
no.
Facilissimo.
Ancora la Juve. Che deve anche... No, questa è una cosa... schermata sbagliata, che scusa. Juve che deve rispondere anche al Siviglia che sta vincendo. Cambia anche intanto un altro risultato. Passa. Va sul 2-1.
Esce la
casetta. Va sul 2-1 lo Sporting Lisbona. Cambia intanto nel Lione. Esce la casetta ed entra Cornet. Dicevo Sporting Lisbona. Ah no, questo è ancora il gol di prima. Ma ha segnato 5 minuti fa. Vabbè. Un po' in ritardo lo fanno vedere. Il gol dello Sporting Lisbona sul calcio di punizione. I nostri amici inglesi. Se ogni tanto il segnale è abbastanza strano.
Sì, comunque è scalato Alves in difesa.
Ancora intanto il Lione, cross verso il centro, allontana Barzagli.
Quadrado. Però poi attacca.
Sì, siamo a 4 in fase difensiva e 3 quando attacchiamo. Sì.
Anche con l'Udinese giocava.
Sì, sì, ma è una cosa abbastanza normale per Allegri, effettivamente. Fallo subito da Cuadrado, calcio in punizione in favore della Juve. La casetta intanto sorseggia,
buono, sta in panchina.
Sorseggia
un pericolo in meno
dalla borraccia. Altro fallo subito da un giocatore della Juve, calcio in punizione,
Gianni,
cartellino giallo.
No,
giallo, okay, per un giocatore del Lione. Si tratta di si tratta di, te lo dico subito,
Diakabi,
sì, Diakabi è lui. Pestone di Diakabi, giustissimo, il cartellino giallo per il numero 5.
Dai, mettila bene.
Dovrà buttarla in mezzo, si preferisce per andare sulla destra perché comunque il Lione non è messo benissimo. Qui Evra va di testa e la palla viene bloccata dal portiere del Lione.
T'ha andato anche il destro, perché?
Lancio lungo intanto e Buffon rientra saggiamente nell'area di rigore per controllare il pallone di piede. Non era male l'idea di quel calcio di punizione.
Sì, beh, Vara poteva anche tirare con i piedi.
Mi sa che devo cambiare segnale della partita perché qui continuo a vedere da BT Sport il gol dello Sporting Lisbona che è arrivato tipo 10 minuti fa, quindi evidentemente c'è qualcosa che non va sul segnale internazionale. E intanto entra Stefano, ecco, Sturaro al posto di Khedira. Ultimi 15 minuti e mezzo di questa partita
è volata.
Basso.
Eh sì, siamo ancora al 75esimo.
Ecco, figurati.
Un peccato perché se fossimo
Vai.
Fossimo sull'1-2-0, uh-huh. Ci facevi fare 5 minuti a Keane, era contento, faceva l'esordio.
Sull'1-0? No, sul 2-0. Pensavo di Lione in area di rigore. Palla verso il centro, allontanare il pallone, ci pensa Evra. Parte Alessandro, sfugge bene al controllo di un avversario, va a guadagnarsi un fallo laterale, bravo qui il numero 12. Qui vediamo l'azione di prima con il pallone messo verso il centro dal numero...
Direi Ferri.
Sì, sì, 12, sì, effettivamente lui. Messa in gioco per la Juventus, affidata a Evra. Si va verso il centro. Lione qui, attenzione, non disposto benissimo, potrebbe approfittarne la Juve. Pallone sulla destra, Cuadrado. Cuadrado, gioco di gambe da parte dell'ex giocatore della Chelsea. Cuadrado, il tiro, e gol! Cuadrado porta in vantaggio la Juve con un super gol al un quarto d'ora dalla conclusione. Lione 0, Juventus 1. Super, allora, super, super gol di Cuadrado.
Questo argomento è dolorosissimo.
Sì.
Quando si allena Cuadrado nei tiri prima di giocare allo stadio, oh, ma sì, ne mettesse uno in porta, ma uno, Sono tutti regali per i tifosi.
No, infatti stavo dicendo, non la crossa neanche a morire.
No, ha provato il tiro, altro che. Qui vorrei rivedere più che altro la posizione del portiere, credo che abbia preso gol sul suo palo, però...
Sì, sì, sul suo palo, penso.
Vediamo. Bel gioco di gambe, questo è un bel numero.
Mamma
beh,
mia.
No, bel gol, no, bel gol comunque, prende gol sul suo palo, ma un bel gol questo, altro che.
Sì, beh, ma... Guarda il portiere come la para. Vediamo. Cioè, come dovrebbe parare.
La vediamo da qua più che altro.
No, non si vede perché non inquadra il portiere.
Da qua si vede, da qua si vede. Guarda, ha fatto quel passettino su in avanti che lo ha fregato perché poi il pallone gli è andato troppo sulla sinistra, ma lui ha potuto buttarsi, ma era troppo avanti. E quindi cambia il punteggio a Lione. Juventus 1, Lione 0. Gol ultra prezioso di Cuadrado. E adesso la parola d'ordine è tenere duro per la Juventus, perché comunque questa è stata fino a questo momento una partita molto molto difficile e non è assolutamente finita. Magari il Lione si scoprirà adesso per tentare di arrivare alla pareggio e la Juventus potrebbe approfittarne. Terra intanto Alessandro, se ho visto bene.
Calcio. No, è sempre Cuadrado, ha spaccato la partita.
No, più che altro è a sinistra adesso, per quello che non mi tornavano i conti. Però non l'avevo visto in faccia.
È entrato, ha spaccato la partita.
Inquadrato intanto Didier Deschamps in tribuna a godersi la partita dal commissario tecnico della nazionale francese, vice campione d'Europa. L'unica squadra che realisticamente poteva consegnare una grande competizione per nazionali al Portogallo. Ancora la Juventus intanto. Cuadrado. Palla fuori, rimessa laterale in favore del Lione.
Portogallo che è riuscito a compiere l'impresa più bella di sempre agli europei.
Quale?
Quella perdendo di... quelli del 2004 in casa con la Grecia.
Con la Grecia, esatto. Beh, si sono rifatti 12 anni dopo battendo la Francia in casa, più che altro. Quello direi che è peggio.
Sì, quello
.
Sì.
Classifica del girone che adesso vede il Siviglia e la Juventus in testa con 7 punti. A terra intanto un giocatore della Juve in area di rigore che ha visto una scivolata simile a quella che ha fatto Lichtsteiner in Juventus Udinese, se l'avete vista. Molto divertente.
Ma lì si è capottato.
Si è capottato, però è tornato anche in piedi subito, con Bicciola Capriola. Ancora la Juve. 1-2 che riesce con Dani Alves.
Bello.
Higuain. C'è spazio, ma è anche solo Higuain. Pallone sulla sinistra. Arriva a dargli manforte Evra tenta di dare il pallone sulla sinistra ma sbaglia il passaggio. Riparte adesso il Lione, stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di questa partita. Pallone sulla sinistra, rientra nei tre difensori della Juventus, c'è l'avanzata solitaria di un giocatore in maglia bianca, conclusione rimpallata, pallone che rimane vicino all'area di rigore, alla fine lo spazza via la Juventus. Dani Alves tiene il pallone in campo.
Penso si sia fatto male.
Perché si è fermato?
Non si toccava quella coscia prima. Anche adesso, no, beh, adesso no.
No, adesso no.
Può essere proprio stanco.
Alexandro, può anche essere. Chi ti riferisce? Vrà?
No, Alves.
Beh, Dani Alves ha comunque corso molto, ho detto questo. Quadrado. Juve in attacco.
Vabbè.
Sbaglia il passaggio qui un giocatore in maglia blu, ne approfitta il portiere del Lione. Ultimi 10 minuti di partita più recupero. Juventus in vantaggio 1-0, gol di Cuadrado 4 minuti fa. L'ingresso di Cuadrado ha cambiato assolutamente la partita, al di là del gol. Gol che comunque rischia di essere assolutamente fondamentale. Buffon non riesce a tenere il pallone in campo. Sarà calcio d'angolo in favore del Lione. Con Tolisso che ha guadagnato questo calcio d'angolo, poi è finito a terra. Ma un contatto, un contrasto regolare con un giocatore della Juventus. A 10 minuti dalla conclusione delle partite, ripilogheremo tra poco i risultati. Cross intanto verso il centro, allontana la difesa della Juventus. Buffon in gita ai suoi dalla porta. Dicevamo risultati a 8 minuti e mezzo dalla fine delle partite. Nel gruppo E, CSK Mosca Monaco 1-0, Leverkusen Tottenham 0-0. Nel gruppo F, Sporting Lisbona Borussia Dortmund 1-2, Real Madrid Legia Varsavia 4-1. Gruppo G, Leicester Copenaghen 1-0, Club Brugge Porto 1-1. Nel gruppo H, Dinamo Zagabria Siviglia 0-1, Lione Juventus 0-1. Non tanti gol in questa serata, sono 1, 4, 10, 11, 13, 14, 15 in 8 partite, poco meno di 2 gol a partita. Si è segnato su tutti i campi tranne Bayer Leverkusen Tottenham. E qui intanto Sturaro mette il pallone in calcio d'angolo, altro corner.
Speriamo che sia finito così.
Arriva intanto un altro gol, arriva però da Madrid ed è il quinto gol del Real Madrid. Real Madrid 5, Legia Varsavia 1. CR7, credo mancasse ancora l'appello questa sera. Anche se viene inquadrato Morata, quindi forse l'ha messa dentro lui. Vediamo. Questa è l'avanzata di CR7. CR7, gioco di gambe, pallone in area di rigore per Morata. Ed è proprio Alvaro Morata a mettere il pallone in fondo al sacco per il 5-1 del Real Madrid. Di destro batte il portiere del Legia in uscita.
Benatia.
Sì. Al posto di chi però?
Penso al posto di Dani Alves, però.
Infatti. Sì, infatti, esattamente così. E credo sia l'ultimo cambio per questa partita per quanto riguarda la Juventus. Terza
sì, anche il Lione ha fatto lui.
Sì, esatto.
È entrato Ghezzal, quello
sì,
forte.
Sì, 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 cioè.
No, quello scarso in realtà, quello
sì,
forte.
Quello forte è un'altra parte, sì, esatto.
Quello forte purtroppo penso si sia ritirato.
Calcio di punizione per la Juve, 6 minuti e 40 alla fine della partita. Vediamo cosa ci regala questo finale di partita. Tacchella Lione adesso. Gonalon strapalla il Lione ma non riesce a penetrare nella difesa della Juventus. La Juventus comunque si è chiusa bene. Paradossalmente Juve che ha giocato meglio dopo l'espulsione di Lemina, anche se la vera svolta del match è stato l'ingresso in campo di Cuadrado. Pallone che intanto finisce ancora in calcio d'angolo. Angolo ancora per il Lione a 5 minuti e mezzo dalla conclusione del match. Il cross verso il centro, colpo di testa. Pallone che però resta lì, spazza via direttamente Bonucci in fallo laterale. ragazzi, tutti marcatori diversi per il Real Madrid effettivamente questa sera. Stavo guardando il riepilogo dei gol. Tutti i marcatori, 5 marcatori diversi, anzi 4 in realtà, perché poi c'è anche un autogol sul tiro di Marcelo.
Tra l'altro, piccola curiosità, ha segnato anche Asensio.
Sì, esatto.
Al debutto in Champions, dopo aver segnato al debutto in Liga e al debutto in Supercoppa. Sì.
Breve predestinato, insomma, questo giovincello molto interessante. Bonucci, intanto, parlando di giovincelli interessanti, anche se Bonucci sì, tutto è tranne che un giovincello. Strappa bene il pallone, ma il Lione ancora in attacco. Conclusione dalla distanza, Buffon! Ancora il Lione, però in attacco sulla linea di fondo. Il cross verso il centro, Buffon in uscita, blocca. Altra grande partita di Gigi Buffon. Anche questa sera. Parato un calcio di rigore. Tante parate interessanti. Come?
Prossima intervista la fa col dito medio.
Chissà se sarà lui a presentarsi ai microfoni di Mediaset a fine partita. O se sarà Buffon o sarà Quadrado.
Ma no, mandano le minacce dicendo: hai visto quando ti hanno espulso? Non più.
La partita è cambiata.
Uomo partita.
Eh sì. Ancora il Lione che chiude comunque in attacco. Ultimi 4 minuti, poco meno, di questa partita. Più recupero al 90esimo. Sempre 1-0 per la Juve. Gol di Quadrado. Il colpo di testa da parte di Gaspar. Tentano di arrivare sul pallone. Higuain è un avversario. Il fallo è per la Juve. Ha avuto la peggio giocatore del Lione, ma il fallo è subito da Higuain. Vediamo. Sì, arriva prima sul pallone Higuain e sul contrasto Ferri alla peggio. C'è un giocatore del Monaco che sta piangendo, credo, in panchina, e credo che abbia pareggiato il Zesca. Vediamo un attimo l'episodio. Oh, c'è stata un'occasione colossale. No, c'è stato il pareggio effettivamente della formazione di casa. Pareggiato il Zesca contro il Monaco. Eccolo qua, al termine di una lunga azione. La conclusione è il gol a 3 minuti dalla fine. Zesca 1. Anzi, no, scusa, ha pareggiato il Monaco. Correzione, perché sì, Monaco ha la maglia bianca. È stata una grande spinta del portiere. Poi l'azione è proseguita. Conclusione di sinistra, palla in rete. Quindi 1-1 tra Zesca e Monaco.
Molto bene. A Leverkusen sono ancora 0-0.
Sì, sono ancora 0-0.
Oh, buono.
Perché hai scommesso in ballo?
Mi entrano un paio di partite comode. Okay.
Quadrado commette fallo, calcio di punizione in favore del Lione.
Avevo l'X del Monaco e l'X primo tempo, X finale di Bayer Tottenham.
Sì, al momento Bayer Tottenham è ancora sullo 0-0. Se cambieranno le cose ti darò
sicuramente al 91esimo segna qualcuno.
Al 97esimo, come rigore della Lazio domenica.
Anche. Vabbè, quello mi ha portato un più 3 di Immobile al fantacalcio, più 2 anzi. Quindi
devo tra l'altro fare i calcoli appena finiscono le partite, fare i calcoli. Io dovrei aver vinto questa domenica. Complice la doppietta di nonostante l'autogol di Handanovic.
Dovremmo forse pareggiare.
Pareggiamo, Api.
Il problema vero non è tanto voi che pareggiate, il problema è che continua a vincere. Quello il guaio. Sì. Credo che le abbia vinte tutte fino a questo momento. Tutte o quasi tutte. Tant'è che è un po' come la Juve, ha già tipo 36 punti di vantaggio sulla seconda.
Che sono io, tra l'altro.
Ancora il Lione, 1 minuto e 15 alla fine del tempo regolamentare, poi sarà recupero. Tentativo di contropiede della Juventus. Adesso Lione tenta di rientrare in difesa. Con grande calma la Juve controlla la palla, forte del vantaggio. C'è Alessandro completamente libero sulla sinistra, viene servito. Ha spazio Alessandro. Gioco di gambe del giocatore portoghese, arriva il raddoppio di un avversario, si tratta del numero 11 Gezal. Sulla linea di fondo Alessandro mantiene ancora il controllo del pallone, numero di Alessandro!
Bravo.
Alessandro entra in area di rigore, il tiro rimpallato. Ha fatto tutto bene tranne il cross. Adesso riparte il Lione, gran scivolata da parte di un giocatore della Juve in fallo laterale.
Benatia.
Rivediamo il numero di Alessandro, un tunnel ai danni del numero 3 Nkulu del Lione, giocatore che era stato citato come possibilmente vicino al Napoli, poi alla fine non se ne è fatto niente.
Non è l'unico del Lione, no, c'era anche Tolisso.
Sì, esatto. E anche quello non si è fatto niente, poi, con tanto di comunicato pubblico del
forse anche
Lione.
Gonalon avevano
Gonalon l'avevano. Ah no, era Gonalon. Non mi ricordo se era Gonalon o Tolisso che avevano fatto il comunicato.
No, no, era Tolisso al Napoli. Gonalon era
Gonalon era l'anno prima, forse.
Sì,
forse
esatto.
L'anno, però l'anno. Per il Napoli.
3 minuti di recupero dati dal direttore di gara. Siamo oltre il 90esimo. La Juve deve tenere duro 3 minuti. Pallone buono in area di rigore. L'uscita da parte di Gigi Buffon.
Tra l'altro, sai che Opi che sono un pirla perché ho lasciato sia Campagnaro che Sensi in panchina.
Vabbè, le alternative, vabbè, le alternative quali erano, di grazia?
E sono più uno.
No, Campagnaro, tra l'altro, tutte e due in fondo alla panchina perché.
Vabbè, cazzo, vai a pensare che Campagnaro. Vabbè, sì, vabbè, Campagnaro, Campagnaro, però permettimi anche l'autogol, quindi.
È proprio su 7 e mezzo.
Sì, ma infatti partita, è più però. Uno. Tra bonus e malus è più
sì.
Uno.
No, Sensi non era titolare, ce l'avevo nell'altro fantacalcio, ma è entrato come primo panchinaro. Di qua l'ho messo in fondo. Vabbè.
Io pago la scellerata scelta del capitano dell'Inter.
Di tirare rigore. Vabbè, io dovrei aver vinto nonostante Andanovic in porta. Cioè, fortuna che ho Dybala che ha fatto doppietta.
Hai segnato due gol.
Doppietta di Dybala e poi qualcos'altro. Penso di campionare di rigore a terra un giocatore del Lione, ma non c'è assolutamente contatto. 90 secondi se ne sono andati del recupero, ne mancano altrettanti alla fine delle partite. Alla fine della partita, anzi, a Lione. Juventus vicina a portare a casa i 3 punti con enorme fatica. Ma alla fine conta il risultato. A terra un giocatore della Juve. Riparte il Lione, ultimi 70 secondi. Pallone sulla sinistra, rientra la difesa bianconera. Cross rimpallato da Pjanic.
Buffon. Comunque dovrei aver vinto di pochissimo, Opi.
Pallone ancora in area di rigore, conclusione fuori di un niente, occasionissima per il Lione al 92esimo, credo proprio con Gezal.
Sì, Gezal.
Grande occasione per il Lione. Lascia sfilare il pallone fuori, conclusione di Gezal che esce di 30 centimetri al di là della porta, difesa da Gigi Buffon. È finita intanto a Madrid, Real Madrid batte Legia Varsavia 5-1. Si dispera l'allenatore del Lione perché effettivamente hanno avuto una grande occasione per pareggiare. Ultimi 20 secondi, possibile ultimo assalto del Lione alla disperata ricerca del pareggio. Però devono fare in fretta. Pallone ancora sulla destra. La scivolata e la Juve recupera il pallone. Pallone che viene spazzato via. 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo. E arriva il fischio finale da parte del direttore di gara. La Juventus, soffrendo tantissimo, batte il Lione per 1-0 con il gol realizzato da Cuadrado al 31esimo del secondo tempo. Cuadrado ha cambiato la partita entrando in campo nella ripresa. La Juventus rimane in testa al girone insieme al Siviglia. Noi andiamo su diretta premium anche perché c'è un calcio di rigore per il Porto a Bruges.
1-1 il finale di Mosca fra CSKA e Monaco, e adesso il Porto per portarsi in vantaggio e per conquistare 3 punti cruciali. Le proteste di Predom, Tagliavento lo invita a tornare a dirigersi verso la panchina. Finita anche la sfida dell'Ester che ha battuto il Copenaghen 1-0, e allora è un risultato che interessa ovviamente molto da vicino Bruges e Porto. Sarà André Silva a cercare di portare il Porto in vantaggio e di portare il Porto più vicino.
Basta con portare il Porto che sta male.
La concentrazione di Ludovic Boutel deve ancora pazientare qualche secondo prima di fischiare Tagliavento, perché c'è molto nervosismo fra i giocatori del Bruges che non hanno assolutamente gradito la decisione dell'arbitro italiano. Allarga le braccia Boutel che prova a ipnotizzare André Silva. Parte André Silva che caccia con il
gol.
Spiazza Boutel 2-1.
Porto in vantaggio al 92esimo.
92, Porto in vantaggio. Ammutolito lo Jan Breidel Stadion. La rimonta del Porto da 0-1 a 2-1 con il rigore trasformato da André Silva. 11° gol totale nella sua stagione. Ne ha fatti 3 con il Portogallo nella sfida con le Faroer. qualche settimana fa durante la sosta per le nazionali. Qua rivediamo la sua esecuzione. Aspetta il movimento di Butel prima di calciare verso la sua destra. André Silva a segno, andiamo a Zagabria.
Ultimo minuto al Maksimir, la Dinamo sta andando incontro alla 21esima sconfitta nelle ultime 24 partite di Champions. Sta finendo il digiuno esterno invece del Siviglia, che non vince fuori casa, lontano dalla Spagna da 7 anni. Per il momento basta il lampo di Samir Nasri al 37esimo del primo tempo. Siviglia e Juve in fuga nel gruppo H, quota 7, Lisbona.
Mancano solo 25 secondi allo scadere dei 5 di recupero. L'ultima opportunità per lo Sporting Lisbona con Bruno Cesar. Si è fatto male anche Paslak, piove sul bagnato per il Dortmund. È entrato un altro 98 sulla fascia sinistra, ossia Burnic. C'è un calcio di punizione ora ancora per lo Sporting Lisbona. E sarà questa allora l'ultima opportunità. 8 secondi, vediamo se Escomina farà battere questo calcio di punizione. Vanno dentro tutti ovviamente adesso. Inquadrato Joel Campbell. Scadono in questo momento i 5 di recupero. Bruno Cesar sul pallone per la battuta di questo calcio di punizione.
Noi siamo sempre in attesa dell'intervista flash da... Eccolo qui, Quadrato.
Cosa hai pensato in quel momento di tirare da quella posizione? Il gol più bello della tua vita?
No, sono contento e ringrazio sempre a Dio, che è quello che mi dà il supporto maggiore, no? Ho cercato di fare la giocata, poi ho alzato la testa, non ho visto, ho cercato di tirare una bomba e grazie a Dio è uscito il gol.
Senti, una prova di grandissimo carattere di questa squadra questa sera, perché in 10 contro 11 è sempre difficile vincere le partite, passare in vantaggio.
Sì, è molto difficile, di fronte a una grandissima squadra come lo è il Lione, no? Però penso che abbiamo fatto una grande partita, una partita da Juve veramente, con uno in meno abbiamo mostrato il nostro carattere di squadra e come famiglia sempre.
Un passo in avanti nel girone, c'è sempre l'obiettivo di arrivare primi.
Sì, era l'obiettivo, no? Arrivare primi. Adesso già dobbiamo voltare pagina perché in campionato abbiamo uno scontro diretto che è importantissimo per noi.
Grazie a Juan Cuadrado, linea te Sandro.
Queste le parole di Cuadrado, i microfoni di Mediaset. Si gioca ancora a Lisbona, siamo a 6 minuti e mezzo oltre il 90esimo, diretta premium.
Di recupero adesso, non fischia ancora Scomina. Si è perso parecchio tempo per l'infortunio di Paslak, che ha dovuto uscire in barella, ma questo era accaduto appena prima del 90esimo, quindi non si comprendono le ragioni di questo recupero così prolungato. Attenzione a Zeglar, nuovo lancio in profondità. Dost che si è allargato sulla sinistra, la sponda di testa, attenzione a Gelson Martins che può provare anche la conclusione invece con l'esterno, apre per Campbell, palla sul mancino, lo può provare Campbell, cerca invece il filtrante. Gelson Martins non ha capito le sue intenzioni ed è l'ultima opportunità che svanisce per lo
finisce dopo 7 minuti di recupero. Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, e credo che sia l'ultima partita in corso di questa serata di Champions League. Così è, infatti sono finite tutte le partite di questa terza giornata per quanto riguarda i gruppi dall'E all'H. Allora, avvocato, questo 1-0 della Juventus, molto sofferto dal punto di vista del gioco, non sappiamo quanto meritato, perché comunque il Lione occasioni ne ha avute, però la svolta del match, abbiamo detto, è stato l'ingresso di Cuadrado nel secondo tempo, che ha cambiato radicalmente la partita della Juventus in 10 contro 11, tra l'altro.
Sì, effettivamente nel momento meno indicato, comunque meno che si pensava meno propenso per segnare, la Juve ha segnato. Meritato, alla fine sto sport vince chi segna, quindi
sì. Meritato. Sono d'accordo su questo, Andrea.
Anche perché insomma, le partite del girone devi vincerne almeno penso la metà per essere sicuro o quasi di passare il girone. Mm-hmm. Quindi, se ne hai già vinte 2 su 3.
Sei già messo molto bene, effettivamente, in ottica qualificazione. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, io voglio fare un plauso ad Allegri, che si è dimostrato ancora un grandissimo allenatore capace di leggere le partite in corsa. Perché comunque il cambio di Cuadrado ha spaccato completamente la partita. Mm-hmm. E quindi dimostra di essere un grande allenatore. Non è lì per caso.
No, infatti. Juventus che adesso va, adesso tra poco vi daremo il riepilogo dei gironi. La Juventus è in testa col Siviglia con 7 punti, 3 punti per il Lione, 0 per il Dinamo Zagabria. è una situazione già molto interessante. Adesso la prossima giornata del girone della Juventus vedrà la Juventus, credo, in campo in casa proprio con il Lione. Sì, confermo. Il 2 novembre, giorno dei morti.
2 novembre
2016 alle 20:45 allo Juventus Stadium, mercoledì 2 novembre, per essere precisi. Il Siviglia invece giocherà in casa con la Dinamo Zagabria. Enorme possibilità per entrambi di chiudere direttamente il girone, perché se la Juventus battesse il Lione e il Siviglia battesse la Dinamo Zagabria in casa, andrebbero 10 punti una, 10 punti l'altra. 3 punti il Lione, 0 di Mozzagato, avrebbero già chiuso il discorso qualificazione con 2 giornate in anticipo, e poi da lì si bisogna vedere la prima classificata. Lì si risolverà probabilmente con lo scontro diretto, che però la Juventus giocherà in Spagna, va detto anche questo. Non mi pare ci siano arrivate qualificazioni dagli altri campi, anche perché comunque bisogna avere
Leicester ha 9 punti tecnicamente.
Sì, però no, perché la Copenaghen e il Porto sono a 4 punti, quindi non credo sia già aritmeticamente qualificato.
No, ma aritmeticamente penso che nessuna potesse qualificarsi già adesso.
Domani il Napoli può qualificarsi già aritmeticamente al prossimo turno, se battesse. No, fidati, è così, perché il Napoli è praticamente. Cacchio, è il girone del Napoli. Eccolo qua, detto che lo vado a prendere. Gruppo A, no. Cazzo di gruppo, dove gioco? Eccolo qua, nel gruppo B, perché se il Napoli domani batte il Beşiktaş va a 9 punti e Dinamo Kiev e Benfica pareggiano, la situazione del girone diventa Napoli 9, Beşiktaş e Benfica, Dinamo Kiev 2, quindi hanno 7 punti, avrebbero 7 punti di vantaggio sulle altre e sarebbero, mi sembra, aritmeticamente qualificate. Anche se hanno 7 punti di vantaggio, ce ne sono ancora 9 a disposizione, ma credo per il gioco dei gironi sarebbe già aritmeticamente qualificata. Non prima, però sarebbe già qualificata. Allora, andiamo a vedere i risultati. Scusami?
No, dico facile quando capiti nel girone con mio nonno e mio zio.
Vabbè, vogliamo parlare del girone dell'Leicester?
Sì, in effetti.
Vogliamo parlare del girone
no, hai ragione, non
più
dico
ridicolo della Champions League, praticamente. Allora, andiamo...
Così.
Scusami?
A posto così.
Ok, perfetto. Allora andiamo a vedere i risultati di questa serata di Champions League, cominciando dal gruppo E. Qualche secondo di pazienza che andiamo a organizzarci con le grafiche. Comunque cominciamo con, come detto, il gruppo E, che ha visto il pareggio a reti bianche tra Bayer Leverkusen e Tottenham. Finisce 0-0 la partita appunto di Leverkusen, mentre invece nell'altra partita del girone il CSK Mosca e il Monaco pareggiano per una rete a 1. Tra poco vi diremo anche i marcatori. Più che altro devo abbassare l'audio perché ce l'ho assolutamente assordante in cuffia. Eccoci qua. Allora, dicevamo, per quanto riguarda le partite del gruppo E, CSK Mosca Monaco finisce 1-1 con i gol realizzati da Traoré al 34esimo e da Bernardo Silva al 42esimo del secondo tempo. Classifica del girone: Monaco 5, Tottenham 4, Bayer Leverkusen 3, CSK di Mosca 2. Ovviamente sono due pareggi, quindi non è cambiato assolutamente niente rispetto alla settimana scorsa, rispetto all'ultima giornata per quanto riguarda il gruppo E. Nel gruppo F il Borussia Dortmund batte lo Sporting di Lisbona per 2-1 in trasferta. Aubameyang al 9, Weigl al 43esimo, Bruno Cesar al 22esimo del secondo tempo. Nell'altra partita invece goleada del Real Madrid con il Legia Varsavia, finisce 5-1 la partita, passa in vantaggio Real con Bale al 16esimo, autogol di Jodovic al 20esimo, al 22esimo rigore di Radovic per il momentaneo 2-1, poi Asensio al 37esimo, Lucas Vázquez al 23esimo del secondo tempo, Morata al 39esimo della ripresa per il 5-1 finale. Classifica: Borussia Dortmund, Real Madrid 7, Sporting Lisbona 3, Legia Varsavia 0. Nel gruppo G il Leicester batte il Copenaghen e si conferma al momento l'unica squadra in Champions League a punteggio pieno. Finisce 1-0, gol di Mahrez al 40esimo. Nell'altra partita del girone invece il Porto in rimonta batte il Bruges per 2-1, era andato sotto la formazione portoghese con il gol realizzato dal Bruges con Vossen al 12esimo, al 23esimo del secondo tempo Layun per il momentaneo pareggio, André Silva al 93esimo per il 2-1. Classifica del girone: Leicester 9, Copenaghen e Porto 4, Bruges 0 punti. E infine nel gruppo H Dinamo Zagabria Siviglia finisce 0-1 con il gol realizzato nel primo tempo da Nasri al 37esimo, e poi la Juventus batte il Lione per 1-0 in trasferta, gol di Cuadrado al 31esimo del secondo tempo. Juventus e Siviglia 7 punti, Lione 3, Dinamo Zagabria 0. La classifica del raggruppamento. Riepiloghiamo anche le partite in programma domani sera alle 20:45 nel gruppo A: Arsenal Ludogorets, Paris Saint-Germain Basilea. Nel gruppo B: Napoli Beşiktaş e Dinamo Kiev Benfica. Nel gruppo C: Celtic Borussia Mönchengladbach e soprattutto Barcellona Manchester City. E nel gruppo D infine Bayern Monaco PSV Eindhoven e Rostov Atletico Madrid. direi che se non abbiamo altro da aggiungere possiamo fermarci per questa serata di Champions League. Torniamo domani sera alle ore 20:40 per seguire Napoli-Besiktas e tutte le altre partite dell'ultima parte della terza giornata della Champions League 2016-2017. Grazie all'avvocato Andrea Pezzo.
Grazie a voi.
Grazie ad Andrea Negro.
Grazie a tutti.
Ti ritroveremo forse tra poco con il post Monday Night Raw. Noi ci spostiamo, yes, come detto, su youtube.com/TW, scusatemi, webradio e tutoresi.com per commentare Raw dalle ore 23. Ancora una volta la finale da Lione. La Juventus batte Lione per 1-0. Gol di Cuadrado. Grazie per averci ascoltato. Questa non doveva partire. È partita una sigla che non doveva partire. Adesso la correggiamo. Un attimo solo, se si chiudesse, ecco la schermata, eccoci qua. Dicevo, a domani sera, ore 20:40 con Butte di Champions, a tra poco invece con il post e Monday Night Raw. Grazie per averci ascoltato, buonanotte.
Ciao. Ciao.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare. Dieci minuti dopo le 23, martedì 18 ottobre 2016, benvenuti ad una nuova puntata della web radio di tuttowrestling.com da parte di Eric Ganzerli, anche a nome degli allegri convitati a questa sarabanda. Buonasera da sinistra a destra ad Andrea Negro, che ci mostra un'immagine purtroppo sconcertante.
La gimmick dell'anno, buonasera,
sì,
a tutti.
Perché vi possiamo, sì, anticipare che c'è la terza conferenza stampa,
sì,
di Stefano Sottile,
oh,
che vedremo, anzi ascolteremo, sì, dopo.
Che uomo meraviglioso.
Buonasera.
Magnifico.
Buonasera anche a Dario Lilloni, che ci mostra la foto di Papa Rusev, che non è un
ma
artista.
Guarda che bell'uomo.
Esatto.
Che bell'uomo.
Parleremo dopo del, diciamo, del, di questo segmento che abbiamo visto ieri sera. Buonasera.
Non ne parleremo
anche...
mai abbastanza.
Buonasera a Mattia Di Noi, che ci mostra invece Goldustberg, che
un'immagine dannata che secondo me è perfetta per oggi.
Cioè Goldberg con la parrucca di Goldust.
Sì. E tra l'altro vorrei sottolineare una cosa a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a noi discepoli.
Sì.
Come ha definito questo programma Eric?
Sì.
Un'allegra sarabanda.
Sì.
Ma signori, non c'entra la mossica.
Ma non c'entra, non c'entra nulla con quello.
Il guru continua certo, a mietere vittime.
È ancora vivo Papi?
Il guru è sempre vivo, il guru vivrà per sempre.
Peccato. Buonasera anche a
Taci Musone.
Buonasera anche a chi ci fa compagnia per la prima volta dopo un bel po' di tempo. Finalmente
non potevo mancare oggi perché la mia ultima apparizione è stata a WrestleMania.
Esatto.
E visto che cioè, oggi una persona del nostro gruppo è tornata a vedere una puntata dal vivo, non potevo esimermi da rientrare.
Ma sai
in
che
diretta.
Non credo che l'abbia vista tutta dal vivo.
Ma
la
tu
puntata.
L'hai vista.
Mi riferivo,
no, tu,
mi riferivo tu, a te, Eric.
Ah, perché io sono tornato a vedere la puntata.
Tu sei stato immortalato.
Non sono io.
Non ti sei visto nel video.
Ma come? Aspetta, vado a riprendere le immagini.
Non sono io. Anche perché mi sembra un po' difficile che io sia stato a Detroit alle 5 di mattina e sia in questo momento in Italia. È un po' complicata.
Hai anche il jet lag perché era a Denver.
Vabbè, a Denver sì, quello che era. Comunque da Denver all'Italia in così poco tempo è un po' difficile. Contando anche che ho commentato Lione Juventus prima, quindi era un po' difficile.
Ascolta, quello di
facciamo decidere i nostri ascoltatori.
Sì.
Facciamo decidere i nostri ascoltatori. Certo. Eccola qua l'immagine. Come potete vedere.
No, in questo momento non vediamo niente.
Arriva,
eccoci qua.
Aspetta, arriva. Non me la carica.
No, ma poi chiaramente casa di Eric dietro è come cioè, il collegamento di Caccamo dietro, è praticamente un fermo immagine.
Sì,
certo, no, sì, è finto. È finto, certo, certamente, esatto. No? Va bene.
Non
allora,
nulla di quello che su lì abbia cambiato posizione da che io sono entrato in quella casa.
Non ho capito assolutamente nulla.
In effetti.
Dicevo che, Eric, se guardo dietro di te, diciamo, lo sfondo di casa tua, non mi risulta che nessun oggetto di quelli che sono lì abbia mai cambiato posizione.
Grazie, è fermo.
Né in video né dal vivo.
Grazie, è fermo. Cioè, non mi pare
comunque,
che gli oggetti,
ecco
che gli oggetti si muovano.
La sto
sai come?
Ecco,
non so. Hai i capelli troppo
guardatelo.
Lunghi. Hai capelli troppo.
È lui o non è lui? Ma certo che è lui.
Hai capelli troppo lunghi. Sono i capelli di AJ Styles quelli. Non è
come
non
il più bieco dei Mark. Avevi comprato una parrucca di AJ Styles.
Esatto,
ma certo,
li conosce.
Certo, come no? Come no?
È lui o non è lui?
Non è lui, per motivi di fuso orario non può essere lui, sai com'è.
Comunque, cioè, Papa Rusev è bellissimo, ma la prossima volta che mi appare un... mentre Dario parla, penso che non dormirò più per le prossime 6 notti.
Sì, in effetti. È possibile, effettivamente.
Tra l'altro, notiamo come ci sia anche Sami Zayn in balaustra.
È vero, sì, cioè, lo stavo per dire. Effettivamente,
Sami Zayn, dato che è tardi e non ci avevo voglia di fare l'indovinello, so cosa è successo a Raw stasera.
Sì. Sami Zayn ha un desiderio di morte, evidentemente, ne parleremo tra
Sami Zayn, ho visto che l'ha messo in una faida che lo aiuterà.
Sì, una faida a dir poco entusiasmante, io direi.
Tra l'altro, notare la sua motivazione del perché fa parte di quella faida.
Perché non ho un cazzo da fare.
Perché non c'ho un cazzo da fare.
No, lui dice perché nessun altro lo fa.
Riferito al creative team, più che altro. Riferito ai booker, più che altro, della compagnia.
Perché nessuno è così stronzo da mettersi in una faida con Strowman.
Giustamente,
se
anche,
lo fa, ci sarà un motivo.
Giustamente, anche, peraltro. Allora,
esatto.
Mentre intanto vedo che Mattia ha messo il solito lower third con scritto bidet, che ormai se lo porta dietro da un paio di settimane. Allora, parliamo del...
Chissà quando arriverà quello di Papi.
Esatto, indirizziamo la nostra attenzione sul fatto principale di questa puntata di Raw, ovvero il ritorno di Goldberg. che ho trovato,
la famiglia di Ruse,
che ho trovato dopo quello, l'ho trovato molto positivo, molto molto sì, molto molto positivo. Contando, bravo, che, bravo, contando che Goldberg
è molto molto, Goldberg, molto emozionato, mi permetterei.
Sì, beh, 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 ma ci sta, eh. Cioè, comunque serve a, diciamo, serve a umanizzarlo anche, perché no? Serve anche a umanizzarlo Goldberg, secondo me. Questa è una, non è una cosa, allora, negativa, dal mio, tutto, dal mio modestissimo punto di vista.
C'è una, la co- sai qual è la cosa veramente positiva di quel segmento?
Sì.
Che, come dicevano bene Meltzer e Alvarez, sì, soprattutto Meltzer, quel segmento, a differenza di tutto quello che vedi negli show da WWE, sì, è sembrato reale.
Assolutamente.
Nel,
sì,
nel senso, lui era contento di essere lì e quello, sì, che ha detto lo pensava davvero.
Sì.
Non c'è, non c'è un, non, non è un seg- si, e si vedeva.
Non l'hanno, non l'hanno scriptato, si, si vedeva.
Il motivo, cioè, è molto semplice. Non l'hanno scriptato e, sì, questa cosa si sentiva.
Sì.
La cosa che ed è quello che fa, che ha fatto, che ha fatto, ha reso il promo così bello, ma soprattutto così reale, così,
assolutamente, cioè, contando anche che Goldberg non è mai stato uno che a livello di promo abbia mai brillato.
No,
no, ieri sera ha fatto un signor promo anche di, sì, di promozione, cioè ieri sera sono uscito io dalla, dalla puntata di Raw oggi, in realtà non, non ieri sera, perché ho visto,
dillo,
ho visto,
pure, sei uscito dall'arena.
No, no, non, esatto, sono uscito dall'arena. Sono uscito da questa puntata di Raw con voglia di vedere questo match. Anche, sì, se so, sì, be, so bene che non sarà, che non sarà un grandissimo match dal punto di vista, anche puramente,
se
tecnico,
sai, sì, sì, anche se sai che questo match probabilmente sarà una merda.
Sì.
Comunque voglia di vederlo.
Esatto.
Era quello che dicevi sempre tu, Mattia, di, parlando di Ryback, che dicevi, cazzo, io quando vedevo Goldberg in WCW, comunque solo l'entrata, il fatto, mi caricava, poi non faceva niente di particolare, ma, sì, dava un'energia al pubblico che ieri si è vista in modo palesissimo. Non era solo un'energia da ritorno, perché è continuata durante tutto il promo.
Assolutamente.
Ha tenuto, sì, ha tenuto, cioè, ha dato adrenalina. Io stavo facendo delle cose, mi sono fermato a guardarlo, mm-hmm, e non ho, cioè, non ho staccato gli occhi dal video. E raramente ormai mi capita guardandolo. Per cui hai capito di essere stato di fronte a qualcosa di diverso, che, puntando alle series, costruisce le cose in un modo che fa ben sperare rispetto al pay-per-view.
Va detto, che, va detto che ieri sera Goldberg era proprio il più classico dei babyface, cioè proprio sì, baci i bambini, sì, abbracci, proprio face proprio old school, proprio il più classico dei, sì, però, babyface. Però lo faceva, però, sì, non, però... È, cioè, non, è, non era però una gimmick, quello, però, cioè, cioè, lui veramente era contento, esatto, e lo fa perché, perché comunque ci tiene a questa cosa. Questa è la frase che ha detto, una delle cose che mi manca di più di, del, dell'essere Goldberg il personaggio, ed essere, è l'essere un supereroe per bambini, che non è la prima volta che lo dice, anche nelle altre interviste, in altre interviste che ha fatto ha comunque sempre puntato il dito, puntato, puntato l'accento su, su questa cosa caratteristica di, diciamo, a, a cui tiene molto effettivamente, ed è evidente, e l'ha anche detto, che qui in WWE per far sì che suo figlio lo veda, lo veda, esatto, per la prima volta in, in azione dal figlio, e la moglie erano molto, molto emozionati. La, la cosa più divertente dell'intero segmento era vedere il governatore del Colorado che urlava Goldberg in prima fila come il più classico dei Mark. Però fa, tutto fa brodo, cioè ha reso comunque tutto questo segmento, e la reazione del pubblico nei confronti di Goldberg, che Goldberg non si aspettava, probabilmente non a questo, no, livello, non a questo livello. Hanno reso questo segmento quello che è stato un gran bel segmento, quello di ieri sera. E ripeto, ho curiosità di vedere il match adesso. Ho voglia di vedere questo match, perché comunque lo stanno promuovendo come un match larger than life, cioè comunque un super match che caratterizzerà probabilmente Survivor Series.
Sarà il main event, credo.
Potrebbe essere il main event di Survivor Series. Parlando di main event, apriamo e chiudiamo parentesi, perché poi dobbiamo tornare sulla puntata di Raw, o meglio ci torneremo poi, perché comunque anche questa è una cosa importante. Pare che il main event di Hell in a Cell sarà l'Hell in a Cell femminile.
Sì.
Così ha detto almeno Mick Foley su Facebook.
Si giocano molto, vedremo.
Sì, sì, a Boston non mi sorprende, oggettivamente. No. L'avevo già detto due settimane fa. Ci sta abbastanza, effettivamente. Mattia non è d'accordo, Mattia di nuovo.
Non è che non sono d'accordo, è che... Allora, principalmente voglio dire una cosa fuori dalle righe.
Sì.
Questo match è una paraculata. Mi pare, allora, una grossa paraculata.
Allora, è una paraculata per come viene proposto, quantomeno.
Per come viene proposto.
Perché,
nel senso che...
Perché questa, paradossalmente, delle tre rivalità che abbiamo visto,
fino a questo momento che sono finite nell'Hell in a Cell, questa ci sta che finisca in un'Hell in a Cell. Come ci sta?
Non lo so se ci sta.
No, ci sta, no, ci sta. Più che altro non l'hai spiegata in storyline in questo modo. Però allora, no, la storyline
la storyline è
abbiamo
lo fanno gli uomini, lo
esatto, dobbiamo
noi.
Farlo anche noi, bravissimo.
Che
esattamente.
È una stronzata, secondo me.
Sono pienamente d'accordo.
Perché obiettivamente, se tu praticamente hai due Hell in a Cell, hai un Hell in a Cell in cui un tizio non vuole entrare perché continuano a ripetere che Foley si è giocato la carriera, che poi non è vero, perché sì, diciamo, cioè comunque il primo Hell in a Cell, Foley si è ammazzato, ma comunque ha fatto una carriera su quel bump.
Sì, è vero, però l'ha anche finita, diciamo, tutto sommato.
L'ha anche pagata nel corso degli anni.
L'ha finita anche prematuramente, perché lui si è ritirato ufficialmente nel 2004. Vabbè, poi ha fatto dei match una volta all'anno, sì, però a livello di wrestler attivo è finito nel 2000. Ha fatto WrestleMania e poi sì, non si è praticamente più visto sul ring, per esempio. E si è ritirato, comunque, cioè, si è ritirato a, 30, puoi, a 35 puoi. Si è ritirato a 35 anni, perché a forza delle botte che ha preso in WCW e anche in WWE, sì, in CW. Sì, comunque, vabbè.
Tu non puoi propormi un cazzo di Hell in a Cell con uno che non vuole entrare perché non vuole che la sua carriera si accorci, e poi mi propone un Hell in a Cell dove le due persone non vedono l'ora di entrare in una cazzo di gabbia.
Tra l'altro gira sto rumor che Charlotte abbia chiesto di fare un muscle dalla sua, anche secondo me è una stronzata, perché
secondo me è una stronzata che si è inventato qualcuno.
È mica scema.
ci vuole del coraggio, più che altro.
Cioè, quello che dico io
consiglierebbe di fare una roba del genere. Esatto.
Sì.
Quello che dico io è che semplicemente trovo, sì, che sia un... Allora, prima di tutto, cioè, la cosa che mi dà fastidio di tutta questa situazione delle donne in WWE, con queste stipulazioni e così via, è che il problema è uno. La WWE, negli ultimi due anni, si è accorta che le donne negli sport possono essere, possono andare bene.
Un concetto assolutamente rivoluzionario.
Rivoluzionario che nessuno aveva mai pensato. Esatto. Se ne sono accorti due anni fa, magicamente. Da quel momento cosa hanno dovuto fare? Tutto quello che fanno con queste donne è dire sono a livello degli uomini. Ok, va bene. Però, cioè, ci rendiamo conto che in uno show dove, ok che le cose sono finte, ma dovrebbero apparire vere, tutto quello che vedi in questa faida è ci stiamo paraculando per giocare su un cazzo di roba che ci siamo accorti che funziona.
Sì, però è così, è assolutamente
tutta
così.
Tutta sta manfrina mi fa sembrare tutto
ma è marketing, cioè, ma è evidente. Cioè, hai fatto tuo ragionamento che fece Vini ai tempi durante Brian e Vini Show, ma non mi sorprende, no, onestamente.
Mi fa tutto, cioè, è tutto finto. È finto. Nel senso, cioè, lo dicevo oggi, questo è Hell in a Cell. Hell in a Cell, dopo questa spiegazione qua, già la stipulazione era morta da anni. Adesso hai preso il cadavere e l'hai anche torturato ancora un paio di volte.
Sì.
Perché, porca troia, questo match significava la morte di uno dei due, in teoria.
Non esageriamo.
Però era il match con cui finivi una faida, o comunque era un match risolutivo, era un match che distruggeva, in teoria distruggeva carriere.
Uh-huh.
Ok, col pay-per-view annuale questo concetto era già morto e sepolto da tempo.
Sì.
Ma cazzo, con due persone che non vedono l'ora di entrare in una gabbia, nella gabbia, secondo me è anche peggio. Perché in questo momento stai ancora più sminuendo una stipulazione che in teoria era letale,
sì,
e l'hai fatta diventare un gioco per dimostrare che le donne possono essere brave quanto gli uomini. Ma noi lo sappiamo già, porca troia,
lo sappiamo già, ma è un concetto che loro devono ricordare di continuo, perché hanno un pubblico
perché
che
sono degli stronzi, perché sono dei coglioni, perché fino a due anni fa le divas o le donne erano delle modelle messe lì per mostrare le tette. Si sono accorti che le donne possono fare qualcosa,
sì,
allora adesso le celebriamo.
Vabbè,
che cazzo?
Vabbè, ma ringraziamo che lo facciano. tanto per
sì,
cominciare.
Okay,
poi non...
però allo stesso tempo tutto questo queste maniere in cui lo fanno mi paiono delle grandissime paraculate.
No, è una paraculata, ma è ovvio che è una paraculata.
Sono delle grandissime paraculate.
Ma è ovvio che è una paraculata, però funziona dal punto di vista economico, quindi è logico che loro continuano. Mi sembra il minimo, effettivamente. Lo so che è una paraculata, è assolutamente una paraculata. Ma come sono paraculate molte, sono paraculate molte altre cose.
Paradossalmente ha comunque più senso mettere un Elina Selle in questa fight che in quella per il titolo.
Sì, sono d'accordo.
L'unico Elina Selle,
il titolo puoi giocartela con il fatto che c'è Rollins che non vuole Jericho tra i coglioni.
Okay, sì, però non hai realisticamente motivo per fare una, cioè esatto. Rollins e Owens non è una faida tale da motivare in questo momento un Elina Selle. Viceversa, l'unica... Charlotte e Sasha è una faida personalmente, a livello personale abbastanza calda da motivare anche un Elina Selle, anche se non è per tenere fuori le interferenze.
Nella faida tra Rusev e Reigns calza pennello Elina Selle.
Sì.
Ma infatti è l'unico Elina Selle che avrei fatto, sinceramente. Sì.
Intanto
quello tra perché Rose va se ripeto
sì, Rose
non assolutamente calda per essere una Elina Selle.
No, beh, l'altro è già due
Elina Selle non è il punto d'arrivo in questo caso, ma è la benzina che dà ancora più fuoco al tutto.
Sì, intanto vi devo interrompere,
è anche accettabile come cosa, ecco.
Vi devo interrompere intanto perché abbiamo un'immagine meravigliosa. Guardate chi è arrivato all'arena di SmackDown, lo potete vedere.
Wow, bello. Dario, ringrazia Dio che la sua maglietta non facciamo in tempo a prendertela.
Guarda, purtroppo, come vi dicevo, non ho fatto in tempo a evitare di farmela addosso.
Mm. Beh, può sempre arrivarti per Natale, ricordatelo. Sì.
Tra l'altro,
ma a Natale arrivava quando non riuscivate a fare il regalo di compleanno. Sto giro me lo fate regolare.
Sì.
Dipende se ci arriva in tempo di compleanno, esatto, che pensiamo di farti, se no arriva Natale.
Tra l'altro, purtroppo, come potete vedere, Ellsworth è già preparato.
Abbi paura.
Come potete vedere, Ellsworth purtroppo è già preparato alla sconfitta. Si è anche vestito con i colori dell'Inter, quindi proprio già.
Io comunque
è già pronto, direi, alla sconfitta. Comunque andiamo avanti.
Capisco queste battute.
Per mandarla in vacca definitivamente farei vincere il titolo a Ellsworth stanotte.
Sai che lo vorrei così. Anch'io, però.
A cazzo. Poi glielo togli.
Allora, facciamo un piccolo giro di commenti. Secondo voi come sarà bucato il match questa sera? Io ho una mezza idea di come sarà bucato il match. Nel senso, non sarà uno squash, secondo me, il match tra AJ Styles e Ellsworth.
Purtroppo
sarà... non sarà neanche alla pari. Sarà un match dove Styles dominerà, magari sottovaluterà l'avversario. Un paio di spot, tipo una spear, per dire cose così, questo tipo di Ellsworth, che prenderà un conto di due, poi Styles lo ammazza e lo finisce. Gli fa la Styles Clash e finisce così. Il match sarà
concordo,
tipo 3-4-5 minuti, diciamo, il match. Non sarà un match lungo. Non so neanche se sarà il main event, anche se mi piacerebbe molto se fosse il main event. Comunque, va detta una cosa. Ellsworth ci sta facendo abbastanza una carriera su questa cosa, sì. Tra l'altro, ecco, adesso la manderemo in onda appena possibile. La WWE ha pensato bene anche di far uscire in concomitanza di questo match la maglietta di James Ellsworth, che potete vedere in questo momento nelle immagini. Guardate che meraviglia! L'unica, guarda, purtroppo hanno perso un'occasione perché dietro non c'è scritto niente. Ci andava la sua catchphrase: finché un uomo ha due pugni ha speranza di vincere. Guarda che faccia.
Ma una persona come può indossare una roba del genere?
Guarda, abbiamo visto di peggio negli ultimi anni. No, questa ascolta, fa schifo, ma però.
La maglietta del Goblin di Gooker.
Sì, marrone, tra l'altro.
Cioè. Ma è più mettibile, forse, la maglietta del Goblin di Gooker.
No, sai che io andrei in giro con una faccia del genere sulla mia maglia. È talmente brutta che fa il giro. E diventa bella sta maglietta. Costa.
Te la compriamo davvero.
Ma va bene. Questa costa 25 euro sul sito di. Tanto su WB Shop mi sono messo a mettere i prezzi in euro. Non so per quale motivo. Da un po' di tempo a questa parte. Anzi, da qualche giorno in realtà. Va detto che non è l'unica cosa nuova. È uscita la maglietta.
Sono uscite
un po' di magliette.
Vai. Comunque, YouTube mi deve spiegare una cosa. Perché cazzo ogni volta che ci sono le miniature delle nostre trasmissioni c'è sempre la mia faccia di cazzo nelle miniature?
Perché la prendono in automatico, non è...
Prese in posizioni sempre meravigliose. Sì. Tipo oggi sono così.
Vabbè, dipende anche da quello che succede. Tra l'altro c'è anche la maglietta nuova di Roman Reigns, per chi dovesse se la persa.
Che culo!
No, sai che non è neanche brutta.
Non è brutta, questa,
ho visto di molto peggio, oggettivamente.
Lascia guardare, ecco.
Sì, rispetto agli standard delle magliette WWE, effettivamente, no, questa.
Le ceneri dell'impero cosa sono?
Dalle ceneri all'impero.
Ah, dalle ceneri all'impero.
Sì, esatto.
Mi sembra che sia ancora alle ceneri lui, però.
Vabbè, lascia stare. E poi è uscita una maglietta nuova di Dean Ambrose, che è abbastanza uguale alle altre, però è grigia più che altro con l'advisory. Questa non è
una fantasia con le magliette di Ambrose.
Questa è bruttina.
È pazzo ciccio.
Lo sai che ho un'idea per il video di domenica. Voglio fare un piccolo video con l'audio del gol che ha preso l'Inter domenica pomeriggio con Cagliari, quello del 2-1. Perché Ricalcati, ho fatto il cronometraggio, è stato zitto 37 secondi dopo il gol. Quindi ho un'idea che vorrei sfruttare appena ne ho tempo, cioè stanotte praticamente.
Infierire sulla Croce Rossa? Cioè, anche noi eravamo zitti 37 secondi, forse anche di più.
Non so per quale motivo, qualcuno mi può dare indicazioni. Perché stanno vendendo queste scarpe su WWE Shop?
Perché sono le scarpe di tutto intercontinentale.
Non sono quelle di Goldust.
No, sono le scarpe del titolo intercontinentale.
Ma perché sono le scarpe del titolo intercontinentale?
Sì, Champions League.
Sui Champions League.
Sì, ma perché?
Avranno...
In base a cosa?
Non l'ha calcolata Fanatic, dai.
Intercontinentale.
Scusami?
I colori del titolo intercontinentale.
Ma il titolo intercontinentale veramente è bianco. Questo è azzurra e d'oro.
Saranno i colori del titolo intercontinentale nero.
Sono tra l'altro brutte come il culo. Queste...
Ce li ho io quel modello lì, forse.
Sono orribili.
Costeranno una caterva, credo.
154 euro, stando al sito.
Con Giuda.
Sono orribili, ma perché sono messe
bene? È oro placcato, oro vero?
Allora, sono sì. whale e pratica. Sì, è intitolata, è ispirata al titolo intercontinentale, ma per quale motivo fate così? Vabbè, non importa, comunque, niente di clamoroso.
Scusate, volevo un attimo tornare sulla questione dell'NSL.
Prego. Vai.
Mattia, io ti ripeto quello che ti ho detto anche oggi in chat. Il ragionamento che hai fatto tu è tutto giusto. Ha solo un problema, cioè, o meglio, un problema non ce l'hai tu, ce l'ha la WWE, semplicemente perché la WWE, a mio parere, ragiona su una profondità di pensiero molto inferiore rispetto a quella che ti ha portato a fare questo ragionamento, che ribadisco è giusto e hai ragione. Però la WWE è partita sicuramente dal concetto di se lo fanno gli uomini lo possiamo fare anche noi. Dato questo per assodato, ha semplicemente omesso di occuparsi del resto del problema. Perché semplicemente ha detto, ok, posto che noi consideriamo a questo punto le donne e gli uomini sullo stesso piano, che non l'abbiano fatto prima, d'accordo, ma adesso lo facciamo e quindi prendetevelo per quello che è. Sì. Hanno semplicemente... affrontato i due Hell in a Cell in modo da libro di testo, perché semplicemente dicono ok, qui uomini e donne non fanno differenza. In una abbiamo un Hill che legge pagina 3 del manuale dell'Hill, ovvero come tentare di svicolare da un match che non voglio fare, che è always.
Sì.
Nell'altro abbiamo un Hill
che tenta, che è sempre più face, ovvero Jericho, che però non è nel match.
Ok. E nell'altro abbiamo un Hill, Charlotte, sì, che legge pagina 4, ovvero sono talmente più forte di te, sono talmente più sicura di batterti che se entri nella gabbia con me ti spezzo in due.
Sì.
Quindi fatti un favore, non farlo. Cioè, sì, cerco di svicolare dal match convincendo il mio avversario a non farlo. È un classico.
Sì, è un classicone del esatto. Booking 1-1, diciamo.
Esatto.
Sì, però ripeto, tu non puoi vendermi in uno come una stipulazione che non può, ripeto, parere personale, perché mi sembra di essere preso per il... mi sembra di che la mia intelligenza venga insultata in questo caso.
Sbagli compagnia, non... allora, permettimi.
Esatto, perché mi insulta, esatto, perché quando insulti la mia intelligenza mi incazzo, perché non puoi vendermi uno come un match dove la gente non vuole entrarci perché è un match che può distruggere le carriere, e poi vendermi un altro match nella con la stessa stipulazione con due persone che dicono non vedo l'ora di entrare lì dentro. Ma stai scherzando?
Allora, non è il problema che la WWE si pone, semplicemente questi due match sono due rette parallele che non si incontreranno mai come ragionamento. A quel punto però ovviamente la WWE fa una grossa scommessa, perché se il match femminile, soprattutto anche quello maschile, ma soprattutto quello femminile, dovesse andare male, a questo punto tu avrai tutto il diritto di dirgliene di tutti i colori, anche peggio di adesso. Ma se i due match vanno bene, soprattutto se il match femminile nell'LDNSL va bene, fa una bella figura, personalmente la WWE recapiterà al tuo indirizzo un bel bigliettino con scritto puppamelo,
sì,
perché ho avuto ragione io.
In cos'è, dialetto di Stanford, credo che sia, sì, quello, esatto, che viene detto.
Se poi andranno bene tutti e due, sul bigliettino ci sarà scritto puppamelo col turbo.
Sì. Se vanno bene tutte e tre,
io ripeto,
se vanno bene tutte e tre, cosa
secondo me è lo stupro, okay, del cadavere della LNSL. Mettere due persone che dicono entriamo, vabbè, perché ma... lo dobbiamo allora, fare. Perché LNSL...
lo stupro del cadavere della LNSL avviene da circa 6 anni, da quando hanno messo il pay per view alla LNSL, esatto, e da quando hanno cominciato a mettere gente a cazzo nella LNSL perché c'è il pay per view omonimo.
A questo punto
ormai
ti dico
è un problema che non si pone, cioè ormai è 6 anni almeno che lo fanno.
Ormai dovrebbero mollare l'LNSL e mollarlo per 2 anni di fila, teoricamente, cioè, non proporlo più per 2 anni di fila per ripulirlo un attimo.
Lo hanno fatto quest'anno con l'Elimination Chamber, di fatto. Tant'è,
sì,
che
per dire,
purtroppo tornerà a febbraio. Però almeno hai fatto un anno in cui non hai avuto un'Elimination Chamber.
Ma a me non dà fastidio il fatto che ci sia l'LNSL femminile, perché lo trovo con queste due contendenti sensato. Però
se posso interrompere, capisco la critica alla storyline, perché comunque effettivamente la storyline è abbastanza strana. Vai.
Però mi dà fastidio sia nel main event, ma non perché Sasha contro Charlotte
maschilista, cioè, vergogna,
non c'entra questo, sì, lo so. Cioè, per me, il titolo del mondo con una faida di secondo piano come poteva essere Lesnar a Crolli ci sta, lo metto a metà card, chi se ne frega. Ma teoricamente hai 2 migliori prospetti di Raw che si scontrano fra di loro in un LNSL per la prima volta e li metti a metà card.
Sì, hai ragione. Cioè il...
Perché
se per quello. Beh, però ti ricordo che veniamo da un pay per view dove il titolo del mondo ha aperto la card. Ma
lì forse
c'è la rivoluzione. C'è la rivoluzione.
No, l'hanno fatto per il dibattito, ma una stronzata. Cioè. Perché non è rionda su USA Network, è rionda sul network e basta. Dicevi, Mattia?
Dicevo che, Fanca, devi capire una cosa. C'è la rivoluzione delle donne negli sport.
No, vabbè, questa cosa però non la stanno dicendo, va detto questo, eh.
La sottointendono.
No, l'hanno fatta quando hanno cominciato sta boiata di storyline ormai 2 anni fa.
Sì, quando sono accorti che la Rousey vendeva,
sì,
in UFC.
Sì. Poi la Rousey è sparita dalla circolazione e si sono trovati sta roba praticamente da portare avanti.
Ecco, quindi direi che secondo me è un pelino esagerato. Nel senso, già bastava che
io non ho niente in contrario col dare il main event. Dare il main event. Sai che ti posso interrompere? La questione non è tanto l'Hell in a Cell con le donne e il main event. Teniamo conto che sono main event secondo me perché sono a Boston. Più perché per il discorso femminile. Perché se non fossero a Boston, col cazzo che li mettono nel main event. Secondo me.
Bah.
Ma ha un bel traino comunque.
Come? Avete parlato in due, Mattia?
Ho detto che è una paraculata doppia. Gli dai il main event perché così.
No, ha senso. Cioè, sono in casa, mettono Sasha Banks, che comunque è la teta di casa, perché di Boston non c'è nessuno praticamente in quella card. E le danno il main event. Cioè, in altre occasioni, secondo me, non gliel'avrebbero dato. È una paraculata. È 100 anni che lo fanno una cosa di questo tipo. Cioè, scusa, CM Punk a Chicago, allora è una paraculata?
Arriverà anche il più over della compagnia.
Sì, certo, certo, a Chicago, certo, ma il concetto è lo stesso. È assolutamente lo stesso.
In questo momento, secondo la WWE, tira più un match di diva che un carro di buoi.
Sì, ma non... è vero.
Ma secondo me tira molto di più Owens contro Rollins.
Se tu vai a vedere i dati di ascolto, perdono sempre sulla terza ora. Non è colpa loro. Sì, però numeri alla mano, le divas fanno di più.
Ma quando c'era Sasha Charlotte nel main event hanno perso anche lì. Quindi
no, ha perso meno rispetto alle settimane scorse.
Era un match titolato, cioè comunque
sì, no, infatti. Ieri non hanno perso, ieri, anzi sono andati molto bene perché hanno fatto 3 milioni e 1 rispetto alle ultime settimane, l'ascolto più alto da un mese e mezzo a questa parte. Credo dal 29 agosto, se non ricordo male.
Comunque, a parte il fatto che avrebbero, anche se non fossero stati a Boston, avrebbero comunque un bel traino le Divas, ma il,
non sono più Divas.
Sì, scusa, il fatto, per comodità, il sì, fatto è che sono queste due che tirano. Sono queste due ragazze che tirano, non sono...
Aro sì, perché comunque a SmackDown hai Becky Lynch, che comunque non
allora,
va...
Allora, ok,
non
parlo
va
esclusivamente
Aro sì, Aro sì, anche perché le altre sono assenti. Paige non si sa che fine abbia fatto. Bailey è impelagata in sta faida con Dana Brooke. Bailey è impelagata in questo buco nero che è la faida con Dana Brooke. E parliamo un attimo del match tra Bailey e Dana Brooke di ieri sera.
Che bella vittoria!
Che bel finale, aggiungerei anche.
Bel finale.
Praticamente Dana Brooke, no, è bocciato, è assolutamente bocciato perché doveva mettere i piedi sulle corde e poi si è accorta che ha le gambe corte, praticamente Dana Brooke. O che era fuori posizione, più che altro. E allora non ce l'ha fatta ed è risultato uno schienamento pulito di merda, tra l'altro, perché arrivava dopo aver sbattuto l'avversario contro le protezioni, se non ricordo male. Proprio sì, un finale di merda, proprio.
In realtà il piede ce l'aveva comunque sotto le corde, a voler vedere.
Sotto le corde, sì, ma doveva usare le corde per farsi presa, e non l'ha fatto. Perché non ci arrivava, più che altro, è alta 1,10 m, e si è ricordata, cazzo, non arrivo alle corde, ha cercato tra l'altro disperatamente di arrivare alle corde, ma non ce l'ha fatta. Comunque no, 3,1 milioni ieri sera, tra l'altro ascolto praticamente costante per le tre ore, che è una buona notizia questa.
Stavano Goldberg.
È un'ottima notizia.
Di capire dove andasse a finire Goldberg.
3 milioni, ma c'era interesse dall'inizio, perché 3,167 milioni è la prima ora più alta dal 5 settembre. 3.167, 3.106 la seconda ora, 3.118 la terza, quindi praticamente costanti per tutte e tre le ore. C'era curiosità per Goldberg, naturalmente, e bene, molto bene per la WWE
comunque,
questo.
Comunque, adesso, a parte gli scherzi, è una anche lì, parlando sempre di traino, rimane comunque una fight interessante, una fight per il titolo, soprattutto la cosa che parlo personalmente, che mi interessa parecchio, al di là di come finirà il match per il titolo, è a capire la posizione di Jericho, cioè uh-huh. cosa fa Jericho adesso e cosa farà più avanti. Uh-huh. Quindi comunque c'è, cioè, il fattore Jericho rende la cosa comunque molto interessante.
Ieri mi sono identificato molto in Jericho quando mi sentivo come l'Inter di domenica, quando dappertutto non c'è... Di chi ha la colpa? Dell'arbitro. Di un arbitro malfidente.
Beh, mi permetto però, domenica tutto era colpa tranne che dell'arbitro.
No, lo so,
mi si permetta,
Lo so, però è una scusa.
Comunque c'è un aggiornamento, perché Foley ha specificato di non avere idea quale match andrà ultimo a Hell in a Cell, però praticamente le donne, praticamente, secondo lui, sono il main event, più che altro. Quindi ha fatto questo aggiornamento. O gli hanno fatto notare che ha detto una cosa che non doveva dire. No, che ha detto una cosa che non doveva dire, più che altro.
Eric, ti passo una foto che ci ha mandato Federico Falanga, che è un'arena che devi assolutamente scaricare per WWE 2K17.
La cosa è la Dave Meltzer Arena? Guarda che ho scritto il Meltzer Dome. Il Meltzer Dome.
Fantastico.
Il Meltzer Dome. Adesso la mettiamo in onda appena possibile. Il Meltzer Dome. Con la foto di Meltzer gigante sul Titantron. Ma perché?
Che ti giudica in diretta.
Certo, che sì. Beh, tipo Grande Fratello 1984 di Orwell. Eccolo
però
qui.
Però ci vorrebbero anche tipo le fasce vicino, le bandiere sì. vicino, con la faccia di Alvarez e la faccia di Vinny.
La faccia, cioè, di Vinny, sì, esatto. Sì. Vabbè. Beh, bella, somiglia effettivamente a Tokyo Dome, come ingresso, più che altro.
Spero che prima o poi permettano di modificare anche i file di commento.
No, come fai?
Perché verrebbe fuori una roba allucinante.
No, purtroppo non puoi c'è già una cosa positiva quest'anno in WWE 2K, però purtroppo non si possono condividere, credo per motivi di copyright o così questo tipo. Puoi crearti praticamente i Titantron dei lottatori, nel senso, puoi crearti dei video highlights tratti dalle immagini del gioco, puoi mettere dei loghi, cose di questo tipo, puoi crearti il Titantron per i tuoi lottatori. Purtroppo non puoi condividerli, e quindi se dovessimo crearci i Titantron per i lottatori che usiamo nel nostro universe, tipo tipo, se li creasse Mattia, non ci sarebbe modo per lui di passarveli. Quindi, purtroppo dobbiamo. A meno che non venga incluso in una patch successiva. Patch di cui, peraltro, questo gioco ha disperatamente bisogno. Perché ci sono tanti glitch che stanno venendo fuori sul web. Quindi dobbiamo aspettare per lo Universe, perché più che altro è ancora buggatissimo. Vedi Charlotte contro Roman Reigns, che abbiamo visto la scorsa settimana. Vabbè, facciamo una piccola parentesi più che altro, e visto che abbiamo questo segmento, io direi di andare a sentirci la conferenza stampa, sì, l'ennesima, più che altro.
È fantastico.
Passami il file video.
È quasi, ecco, dura 2 minuti e 20, tra l'altro, questo file. Ve lo metto in chat. Quando ci siete, ditemelo che faccio partire la visione.
Sono andato a cercarmelo oggi, però non l'avevo trovato, credevo che non l'avesse fatta e invece.
No, l'hanno uploadata. Quando ci siete, ditemelo che faccio partire la.
Quando volete.
Vai.
Allora, 3, 2, 1, via. Siamo nel backstage. E arriva un pappone. Arriva.
Visto i capelli peggiori sono da Shaquille O'Neal.
Sì.
All right, guys, let's please make this quick. I have to catch a red eye, but I will open up questions as usual. First question, Tom.
Sempre Phillips, ovviamente. Che dall'altra parte è girato dall'altra parte. sta facendo i cacchi suoi. Phillips, girati.
Il
microfono cade di nuovo.
Oh, yo. I don't care. I first question, please.
You were in a 6-man tag team match here tonight. How did it go, in your opinion?
Ha perso.
Next question.
Certo, ovviamente.
You're here in Denver here tonight. Was there anything with the high altitude that affected you?
L'altitudine.
Next question.
Offensively, is there anything you would have done differently looking back?
Next question. Tom, why is it that everybody else comes here prepared with good questions?
Non c'è nessuno.
All
I'm asking you is to be professional and do your job.
Dai, cazzo, rivoltati. La rivolta degli schiavi.
Tonight, please.
What led to you getting pinned by Mark Henry tonight?
The Shining Stars lost that match. Titus O'Neil didn't lose that match.
Okay? È stato schierato lui.
Titus O'Neil is building a brand, not building the team.
So what you're saying is that Titus O'Neil is not a team player.
What I'm saying is that I'm not trying to build a team. I'm trying to build a brand.
Ritorna. Ecco.
Unless the Shining Stars are trying to pay me. Then we got a deal. You know what I mean? That's what I call hashtag make it a win.
Hashtag make it a win.
Sì, ovviamente.
Io sono.
Si volta e torna a fare quello che sta facendo, ovvero scrivere qualcosa, non so cosa, però. È una gimmick stupenda.
Ragazzi, mi spiace, ho sempre detto che Brock and Matt era la gimmick dell'anno, ma Titus ha vinto.
Sì. Titus non è il gimmick di sempre.
Titus gimmick dell'anno.
Sì.
Mi dispiace.
Sì.
Tutti i fan di Brock and Matt, ma Titus vince.
Va bene,
è una gimmick che conoscono in pochi, perché guarda le visualizzazioni che fa, cioè è una gimmick per intenditori, questa cosa.
Esatto.
Pure quella di Broken Metal la conoscono in pochi vedendo gli ascolti di Impact.
Questo è vero, forse fa più Titus di Impact.
No, è a 5.000 visualizzazioni, quindi no. Devo vedere le altre conferenze stampa come sono.
Negli altri c'è Dixie Carter che tiene accesi i televisori di casa contemporaneamente.
Allora, quella settimana scorsa è 80.000 visualizzazioni, quindi no, è ancora più visto Impact per quanto
sembra. Non ho capito una cosa, però.
Sì.
Dall'hashtag make it a win Titus.
Sì.
Ma il microfono che gli cade è lui che è un cretino che non lo sa tenere su.
non lo so, sai.
Era davvero che era scriptato, non si sa.
Non ne ho idea.
perché quello di settimana scorsa, se quello di settimana scorsa era un errore, ma quello di questa settimana
non lo so.
La scorsa è stata esilarante.
Vabbè, tornando alla puntata di Raw di ieri sera, a parte il segmento, il main event, a parte un altro segmento di cui parleremo adesso, non è successa assolutamente una fava per tre ore.
Posso dire una cosa? Che oggi, mentre leggevo il segmento, mentre leggevo il, ho letto il report, il quick report, sì, più leggevo, più dicevo una cosa, più pensavo, più andavo avanti con lo scorrere dei segmenti che c'erano stati, più pensavo, ma la Cruiserweight Division l'hanno già uccisa? Invece non l'ha messa in... gli hanno fatto fare un match.
Ma in realtà è nata morta, probabilmente. Però
mi sa che stanno. Vince sta iniziando a droppare già la palla.
Mi sto sorprendendo di voi, comunque. Cioè, non è successo un cazzo per niente. Guarda la foto di Dario. Che
no, ho detto
tutto.
A parte due segmenti, non è successo assolutamente niente. Cioè, in questa puntata.
Ah, okay, pensavo ti riferissi a quelli che avevamo già parlato.
Il segmento, quello che dicevi che mi avrebbe fatto incazzare come mai è quello di Rusev?
Non ho detto incazzare, ho detto innamorare.
Ah, ok, sì. Sì,
cioè, ora scopri le tue origini.
Sì.
Allora, parliamo di Rusev. Allora, Rusev ci ha presentato...
Ma posso tornare a vedere sto show di merda?
Ci ha presentato la famiglia, ci ha presentato in questa puntata. Abbiamo avuto l'introduzione di Mama Rusev e Papa Rusev, no?
Assolutamente.
E anche Babushka Rusev.
Babushka Rusev, nonna Rusev, sì.
Babushka è
il cugino.
Il cugino che gioca nell'Evski Sofia o qualcosa.
Nella Juve dei poveri.
E il fratello.
Nel Newcastle bulgaro, praticamente. Somigliava più al Newcastle. Che non...
Ho visto pure il Bull Terrier.
Scusami?
E anche il Bull Terrier.
Sì, sì.
Che schifo di cane, il Butter.
Non è vero, sono bellissimi.
Concordo con Andrea, guarda, è uno dei pochi cani che non mi piace.
No, perché non l'avete mai visto dal vivo. Dal vivo sono bellissimi. Ma cioè, è una mia amica.
Poi vabbè, sono un gattaro, quindi non dico niente.
Vabbè, quello è un problema tuo, però, permettimi. Avuto una bella recensione tra l'altro Alvarez di questo segmento, dove ha definito Rusev Reigns il solito bullo che ha avuto quello che meritava.
Sì. Esatto, ma cioè, allora io l'ho solo letto, però scusa un secondo.
Sì.
Ok, Rusev si pone da stronzo perché entra e vuole per forza far vedere chi è la sua famiglia.
Sì.
Ma domanda, se uno viene da te,
sì,
e ti dice che la tua famiglia è composta da idioti,
sì,
tu non ti incazzi,
sì,
e pensi che sia uno stronzo.
Oggettivamente sì.
Cioè, obiettivamente, sì. È il solito discorso della tavola. Perché un babyface che arriva e insulta la famiglia degli altri, anche se l'altro è il, sì, è comunque uno stronzo.
Sì, passa per stronzo.
Ma poi, cioè, avessero voluto fare veramente Rusev face, cioè quando Reigns esce fuori e dice io non sono venuto qui per parlare della mia famiglia, io gli avrei risposto, tu è grazie alla tua famiglia che sei qui oggi e puoi parlare, sì, perché altrimenti se non fosse stato cugino di Rocky, non so se sarebbe stato lì in quel momento.
Forse ci sarebbe stato, nel senso che purtroppo a Vince piacciono i grandi grossi ciula come lui, però magari non avrebbe avuto il razzo nel culo come negli ultimi anni, magari avrebbe faticato un po' di più. Per dire, ragazzi, io non mi stupirò mai se Tino Sabatelli prima o poi si becca, se va nel main roster e si becca pure un push, quella sega di Sabatelli,
Io sottolineerei come una delle parti migliori del segmento questa che stiamo per mandare in onda in audio.
Hey, don't you dare boo my mother!
Ha ragione.
Assolutamente ragione.
Salvo poi smentirsi clamorosamente pochi minuti dopo, perché dice potete mancare di rispetto quanto volete alla mia famiglia, ma non a me.
Sì, esatto.
Ma un attimo prima hai detto che... Vabbè.
Che importa, dai.
Somigliamo molto alla scena non nominare mia madre.
Tra l'altro farei notare che Rusev nella foto di famiglia ha una maglietta di Pink Floyd, non so di...
Sì,
di,
è bellissima.
Dai, che Rusev è un uomo meraviglioso, ascolta anche buona musica.
Sì, ci ripetiamo quello che abbiamo detto in passato. Lana è una donna molto fortunata, Lana è un uomo meraviglioso come Rusev. Ma vedremo Rusev nel torneo di Madden? Rusev ce lo vedo, Rusev lo vedo di più, lo vedo di più al torneo di FIFA, se mai si facesse un torneo di FIFA. Parlando di Make It a Win, vogliamo parlare della tattica devastante usata da Titus O'Neil nella partita con il campione? C'è anche io che non capisco una mazza di football.
Anch'io.
Ma sai che...
A me è piaciuta la partita.
C'è chi ha detto che continuava a giocare quarti down perché non sa tirare i calci. Sono saltato un attimo.
Sì, non sa tirare i calci.
Sì.
Nel gioco lui.
Ma perché? È il sistema più semplice del mondo. È
semplicissimo. Lui non ha mai fatto il field goal perché...
Perché non sa tirare perché i calci, ma è semplicissimo il field goal con il nuovo sistema di Madden. È
Collins l'ha ripreso praticamente solo per quel motivo.
Mm.
Perché lui non sapendo tirare i calci non andava al settimo, non riusciva a fare il settimo punto. Mm-hmm. Punti in più, quindi Rollins con due touchdown l'ha superato. Poi lui è un coglione. Poi lui, vabbè.
Poverino.
Rollins aveva una delle squadre più deboli del gioco. Perché il genio si è scelto i Chicago Bears.
Sì. Che sono in costante calo da anni. A livello di.
Sì, è vero.
Fermi un attimo.
Non vedo l'ora di vedere le prossime.
Fermi tutti. Abbiamo la notizia dell'ultima ora.
Ovvero,
c'è okay. Un'altra causa contro la TNA.
Dai, andiamo.
Quella dell'American Express.
Sì, praticamente devono $270,000 all'American Express. Ma per quale motivo?
Hanno sforato un po' il tetto della carta di credito.
Evidentemente, sì.
Neanche la mia ragazza quando ci sono.
Ma come fai a sforare di $270,000 con una carta di credito? Cioè, cosa hai comprato? Una Maserati? Cos'hai comprato? Cioè, sai che non pagare le tue bollette mensili con... Cioè, il tuo... Avere praticamente debiti con la tua carta di credito, avere un fondo di $270,000. Cioè, finire in rosso di $270,000. Boh, vai. Quindi siamo a quattro, siamo a quattro cause. Abbiamo 270,000.
Fai un giro di taping e paghi i fornitori con la carta di credito, fai presto a sforare.
Sì, ma fanno quattro taping all'anno, cioè...
Vabbè.
Abbiamo 3,4 milioni di debiti con l'Aerolux, The Fight Network e la Audience of One. Abbiamo $270,000 in American Express, $200,000 di nuovo Bischoff. Qual era l'altra causa che mancava? C'erano quattro cause. American Express. Corgan. Corgan che lo scopriremo giovedì. Lo scopriremo giovedì che cazzo succede. E c'era Mezza che ipotizzava che potrebbero come conseguenza dichiarare bancarotta. E a quel punto Dio solo sa cosa accadrà.
In che senso lo scopriamo giovedì? Perché giovedì c'è la causa?
C'è l'udienza a Nashville.
Ah, ok.
C'è udienza a Nashville e dovrebbero togliere praticamente il suggello e dovrebbe scoprirsi tutto. Pare che le cose contenute all'interno di questa casa siano piuttosto pesanti, da quello che gira come voce. Prossimo passo potrebbe essere la bancarotta a questo punto, perché comunque, insomma, hai quattro cause, sei coperto di debiti. Tirare fino a gennaio la vedo molto molto complicata, anche se non hanno praticamente tepi. Perché a gennaio arrivano i soldi dell'India e dell'Inghilterra, però... Con quei soldi paghi i debiti e i taping poi con cosa li finanzi? Buh. Vabbè, vediamo che succede. Vedremo che succederà nelle prossime settimane. Ma la vedo complicata. La vedo molto, 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 molto complicata. Tornando a Rodi di ieri sera.
Lo sai, io sono molto cattivo con la TNA e ti dico che finalmente se vanno in bancarotta.
Vogliamo parlare di un risultato abbastanza sconcertante che... Ecco, era questo forse il segmento che ti fa incazzare, Mattia?
Mm.
Big Cass che batte... Big Cass che batte Carl Anderson in un minuto?
Big Cass che batte Carl Anderson in 3 secondi.
Sì, praticamente sì.
Tutto molto utile, mm-hmm. A tutti e due, sì. Tutti e quattro anzi.
Sì.
E perché dobbiamo... lì nel loro
sì, lunedì gioco. Prossimo ci sarà come si chiama Gallows con Festus contro contro Enzo Amore e arriveremo così al tag team match a Hell in a Cell, probabilmente.
Che bello.
Non hanno ieri sera faide suggerite per il pay per view. Cosa abbiamo avuto in più?
A parte Dana... faide suggerite per
Anderson, sì, Anderson e Gallows contro Enzo Amore e Big Cass e Dana Brooke contro Bayley, se vogliamo portare due match al pay per view femminili.
Però ieri la cosa che io ho realizzato è che se quando faranno il tour in Italia Strowman avrà ancora questa gimmick, potrebbero selezionare Mattia per farlo menare da Strowman.
Perché no? Perché no? E secco ci può stare, effettivamente.
Sei pronto a prenderti un bump?
Però sai cosa? Rispetto ad altri jobber ha uno svantaggio. Lui un mento ce l'ha, al contrario di James Ellsworth, per esempio.
Esattamente.
che possiamo farci?
Che schifo.
Cosa?
Tutto.
Okay. Sarebbe una grande vetrina, però, farsi menare da Stroma.
Certo, no. Dai, un minuto, ti fai massacrare. Buonanotte a
Seggio. Sai cosa? Mi piace pensare di voler tornare a casa vivo dagli allenamenti.
Ma quello non è un allenamento.
No, non è un allenamento, quello è un no show.
Siamo d'accordo, ma io di giocare a uno come Strowman che mi uccide, che rischia di uccidermi sul ring, non ne ho voglia.
Sì.
Ma non è Rai.
Tanto quanta... Ma l'hai vista la chokeslam che fa?
Bellissimo. Tu devi solo cercare di non essere
così. Allora, la settimana scorsa va detto che l'ha fatta meglio rispetto al solito. Però è abbastanza rischiosa, effettivamente.
Poi ora di aprile si sarà allenato, sarà migliorato.
Sì.
Guarda che grande.
Che bella cosa che sarebbe. Però tu veramente non vuoi, come dire, prenderti un bump per la maglia.
Mm-hmm.
No.
Cioè, sai che sponsorizzazione sarebbe per la radio il fatto che tu ti prenda un bump.
Tu sai che
sarebbe questo trasmetteva da noi prima di morire sul ring.
Tu sai che l'ultima volta che mi hanno chiesto di prendere un bump particolare, ho guardato quello che me l'ha chiesto, guarda, e faccio: ma sei scemo? Tipo, uno mi ha detto: ti voglio fare un German, e io l'ho guardato e faccio: io un German non lo prendo neanche se mi paghi. Va a cagare, però, io prendo German.
In effetti servirebbe qualcuno morto da potergli intitolare gli studios.
Scusa, sarebbe la morte di tutti gli Love in Memory.
Muori te, negro, ci serve. Ma sei pure una minoranza.
Non mi alleno, mi dispiace.
Ma poi, tra l'altro, senti come suonerebbe bene The Studios of Us.
Studios of Us? Sono circondato da idioti, cioè, in senso buono, naturalmente.
Io mi dissocio.
Sai, per una volta mi dissocio anch'io.
Oppure The Studios.
The Studios.
Io mi dissocio completamente da questa gente, da questo gruppo, da queste persone.
Chi è che sta ridendo in questo modo?
Io.
Dario.
Che tristezza.
Ma è bellissimo.
Sì, è tutto molto bello. Allora. Stavo mettendo a posto più che altro la grafica del pay-per-view. Andiamo a vederci la card momentanea per quanto riguarda Hell in a Cell.
Tra l'altro, scusa Eric, volevo dire, hai detto abbiamo visto due match che portano a faide al pay-per-view.
Sì.
Match che non sono stati aggiunti, cioè faide che non sono partite in questa puntata, quindi questa puntata è assolutamente
no, non serve assolutamente a nulla questa puntata, a parte,
sono
vabbè, a parte
faide, non
più
sono
che altro, più che altro, no, più che altro hanno costruito bene a Survivor Series ieri sera, perché abbiamo avuto la conferma ufficiale che Raw ha accettato la sfida di SmackDown per i tre match a multipersone di Survivor Series con i 5 contro 5 con le donne, con gli uomini e con i tech team.
Scusa, Stephanie che dice a Jericho e a Owens che entreranno nel team di Raw, che servono per il team di Raw?
Sì, esattamente. L'unico proseguimento che abbiamo avuto è Jericho che ha perso per colpa di Owens, che per poco non gli dà dello stupido idiota. Vedremo cosa succederà su Survivor Series.
Ma quindi tu dici che alla fine li mettono uno contro l'altro alle series e non stanno nel team?
Ah, boh, questo... no, come fanno a mettere uno contro l'altro nel team?
No, non stanno nel team, fanno un match uno contro l'altro per il titolo.
Ah, boh, questo non lo so.
perché mi parebbe strano che, che i campioni non difendano il titolo, almeno i campioni del mondo.
Beh, se devono mettere i campioni del mondo nei match, no, ovviamente i titoli non saranno in palio, però allora sulla Raw Series diventa un pay-per-view completamente inutile. Girava voce qualche giorno fa che questa serie di tre match tra Raw e SmackDown, c'era questo rumor che praticamente il vincitore a livello di brand di questa serie di tre match avrebbe ottenuto tre scelte dall'altro roster, tipo draft praticamente. Sì. Avrebbe potuto scegliere tre atleti da portare al proprio roster. Quindi se vince Raw, tre atleti di SmackDown andranno a Raw. Se vince SmackDown, tre atleti di Raw andranno a SmackDown, naturalmente. Però
quindi, se vince Raw, stupriamo.
È un rumor che gira.
Se vincerò prendiamo altra gente da SmackDown, tanto non ne abbiamo bisogno, contando che il roster di SmackDown è immenso.
Beh, però anche quello di Raw non è poi così ampio, andiamo a vedere.
Sì. Rispetto a quello di SmackDown,
ma guarda anche che cazzo di fight stanno facendo. Dana Brooke con Bayley, Enzo e Cass contro Carl Anderson e Luke Gallows.
E poi hanno la discriminante delle tre ore.
Enrique, io ti voglio bene, ma ti devo ricordare. Cioè, e comunque quella faida non ne ho parlato male, ma ti devo ricordare
Titus,
che
dall'altra parte stanno facendo. Gli Shining Stars contro Goldust e Truth.
Dall'altra parte stanno guardando.
Ecco, non abbiamo parlato. Ecco, tu che non guardi Raw. Ti sei perso gli Shining Stars e Titus O'Neil.
Lo so.
Con Goldust, R-Truth e il terzo che non... Mark Henry. No, ma sai, ecco, ma ti ricordi la stipulazione del match, vero?
Appunto, era il match ideale per farli vincere Puerto Rico, sì. E invece anche stavolta hanno perso.
No, qual è che era la stipulazione?
Allora, è tutto nato da un segmento meraviglioso che è andato in onda...
c'era Tito Sonil, sapevi come andava a finire.
Allora, è un match che ha avuto origine durante un segmento nel pre-show di Rock, segmento che è stato poi replicato durante la puntata di Rock. Praticamente, gli Shining Stars hanno tentato di intortare Goldust R-Truth.
Come fanno sempre in questo periodo.
Solo che invece che questa volta, invece che vendergli la multiproprietà che hanno affermato essere completamente esaurita, hanno cercato di vendergli degli orologi. Veramente scarsi anche, tra l'altro. Erano tipo 7-8 orologi. Sono arrivati Mark Henry prima, Titus O'Neil poi. Alla fine il match è stato sancito e se avessero vinto gli Shining Stars, Goldust e R-Truth avrebbero dovuto comprare gli orologi. E tu non vuoi guardare questo programma meraviglioso.
Cioè, stiamo parlando di Puerto Rico e Titus O'Neil nello stesso team.
Nello stesso segmento, cioè, sì, esatto.
I top 3 del roster di Raw.
Mark Henry che mi è passato anche abbastanza dimagrito, o sbaglio?
Il viaggio in Italia, più che altro, Quando ti fai Milano, Dubai, Denver, non è il massimo della vita, effettivamente. Qualche chiletto col jet lag probabilmente lo perdi. Allora, riepiloghiamo la probabile card di Elina Selva, che ce l'abbiamo qui in grafica. Allora, Roman Reigns contro Rusev e Elina Selva per il titolo degli Stati Uniti. Kevin Owens contro Seth Rollins per il titolo universale Elina Selva. Sasha Banks contro Charlotte, Elina Selva, titolo femminile di Raw. New Day contro Cesaro e Sheamus per i titoli di coppia. Ecco, l'unico sviluppo di storyline tra Cesaro e Sheamus è che hanno imparato a usare Facebook Live. No, tra l'altro mi ha fatto ridere che hanno fatto vedere il finale del match direttamente da Facebook Live. Il replay.
Ma la prossima, il replay, quantomeno. Quindi è titolato?
Sì.
No, è pay per view, credo, il match titolato.
No, ha detto che settimana prossima.
No, è New Day, Cesaro e Sheamus, non per il titolo settimana prossima. Perché il match.
Io ho per il titolo.
No, non è per il titolo.
Anche io mi ricordavo fu titolato.
No, è titolato al pay per view direttamente. Sarà proprio. È annunciato ufficialmente. Se vai sul sito di Elina Cell.
Chiamali col loro nome. Non sono Cesaro e Sheamus, ma sono il team Fuck No.
Il team Fuck No, esatto. Poi abbiamo TJ Perkins contro Brian Kennedy, che è stato ufficializzato ieri sera per il titolo Cruiserweight. E poi, possibile a questo punto, Enzo Amore e Big Cass contro Luke Gallows e Carl Anderson in un match di coppia. E direi anche Dana Brooke contro Bayley. Però più da pre-show, onestamente, che non da pay-per-view. Comunque vedremo quello che succederà da qui a due settimane. Altre cose clamorose della puntata di Raw, direi di no. Un buon opener tra Rollins e Jericho, che è servito, sì, più che altro a portare avanti la storyline tra Jericho e Owens, che vedremo a cosa porterà. E
okay, scusami, poi su chi sarà Lil tireranno la monetina,
No, Lil sarà Owens sicuramente.
Owens, sì.
Sarà Owens.
Ma Jericho è già praticamente face.
Jericho è già praticamente face, la lista è over come non so cosa. Mi aspetto tra l'altro da un momento all'altro che comincino a vendere la lista direttamente su... Robe per fare la lista, sì, direttamente su WWE Shop.
Abbiamo la lista, che un fan la...
Sì,
la,
no, intendevo la... su WB Shop, però tipo dei notes dove tu puoi tenere la lista. No, so che c'è un fan italiano.
Sarebbero 20, 10, 20 dollari, quelli che sono buttati, ma io lo prenderei.
Sì, completamente inutile, effettivamente.
Sì, assolutamente inutile, cioè.
No, dicevo, cos'altro abbiamo saltato dalla puntata di Rodi ieri sera a livello di cose clamorose? Direi nulla, perché comunque, a parte il segmento di Rusev che ha menato Roman Reigns, a parte il main event con Goldberg che ha accettato la sfida di Brock Lesnar, direi che non è successo praticamente nulla a livello di sviluppo di storyline. I promo delle Divas, meno ne parliamo, di Charlotte e Sasha, meno ne parliamo meglio è.
Lasciamo stare.
Perché non sono stati assolutamente...
Fatto cagare?
Abbastanza, dell'intervista backstage con Lita. Beh, che sì, anche, anche Lita non era particolarmente in forma, aveva detto questo.
No, Lita che alla fine di ogni domanda metteva...
Charlotte ha regalato altre interpretazioni degne di Stannis?
No, Charlotte no. Sasha non mi è piaciuto, Sasha non mi è piaciuto per niente. Sasha non mi è piaciuto per niente.
No, quello di Charlotte è stato... motivazioni assolutamente stupide.
Abbiamo dimenticato una notizia che renderà sicuramente Mattia allegro. Continua il push di Bo Dallas.
Ah sì, lo so.
Bellissimo.
Ha battuto Neville e poi ha picchiato Curtis Axel. Giustamente anche per altro.
Wow, meraviglioso.
Il problema è che sta continuando a parlare come i Wyatt, quindi temo un inserimento nella Wyatt Family più che altro.
Ma tanto chi non è prossimo all'inserimento nella Wyatt Family, voglio dire.
Che bello, Sister Abigail.
Quando torna Mr. SmackDown vedrai.
Sì. Anzi, quelli di SmackDown vinceranno il match alle series e sceglieranno come prima scelta Bo Dallas.
Bo Dallas, esatto.
Quando tornerà Mr. SmackDown Live.
Hashtag Game Changer aggiungerei, come direbbe qualcuno.
Ancora meglio, rimarrà Raw e tag con Strowman.
Sì, esatto.
No. Le tre scelte di SmackDown sono Bo Dallas,
sì.
Dana Brooke,
sì.
E Titus. E
poi ovviamente
diamo
Titus,
un push a Titus, sì. Diamo il titolo del mondo, sì. A Titus O'Neil, per favore.
Stanotte hanno annunciato solo il match... Ah no, sono annunciati tre match per SmackDown questa notte, se non ricordo male, giusto? Abbiamo il match per il titolo del mondo, poi abbiamo Naomi contro Alexa Bliss, e poi ce n'era un altro che adesso sto dimenticando.
Sarà un tag, penso.
L'avevo annunciato, però non me lo ricordo, devo andare a prenderlo direttamente dalla pagina della WWE, della preview, perché avevo annunciato tre match la settimana scorsa per SmackDown. Alexa contro Naomi... E altre cose. Questa foto di James Ellsworth che hanno messo su www.com è notevole. E poi c'è Swagger contro Coso? Contro Baron Corbin. Se non ricordo. Sì, esatto. Era questo il match che era annunciato.
Da brividi.
E poi continueranno le faide tra gli Usos e gli American Alpha, la divisione tag e la questione tra Randy Orton e Bray Wyatt, che non è assolutamente finita. E soprattutto vedremo di scoprire che fine ha fatto Kane, che è sparito la settimana scorsa e nessuno non ha più notizie.
Che è bellissimo.
Ci sarà Tom Lawlor che sarà preoccupatissimo.
Sì, esatto.
Beh, su questa io vi saluto, ragazzi.
Vai tranquillo.
Spero di tornare presto.
Sì.
Cioè,
adesso sei finalmente dotato di connessione, sì, quindi possiamo...
Ho tutto a casa.
Benissimo.
Fantastico.
Buonanotte, Fanca. Alla prossima.
Ciao Fanca. Ciao.
Allora, vediamo un po' le domande che sono arrivate tramite WhatsApp. Durante il caffè io ho detto che l'entrata di Insanity è rivedibile, non ho detto il perché. Sì, non mi è piaciuta l'entrata, cioè non so spiegarla oggettivamente, devo abituarmi più che altro, non l'ho trovata poi così impressionante, tutto qui. Però vediamo le prossime settimane cosa succede. L'acta potrebbe essere molto meglio della Wyatt Family. Beh, completamente diverso, però anche grazie. Soprattutto considerando che Young è migliore sotto ogni aspetto rispetto a Bray, forse anche nel microfono. Sì, il problema di Wyatt sono i contenuti, non è tanto l'interpretazione. Perché lui come interpretazione è bravo, però quando parla io stacco il cervello, perché non dice niente, dice 50 parole e esprime un concetto alla fin fine, e quindi non mi coinvolge. Dove andranno a parlare con questa stable? Non ne ho la minima idea. Perché secondo te hanno più prospettiva gli Otto Sopei rispetto a Sanity? Perché sono grandi e grossi, più che altro.
E ciula.
Il discorso è quello. Hanno più prospettiva nel main roster, più che altro, perché comunque la mentalità della WWE che piacciono è sempre quella. Poi vediamo come li usano, naturalmente. Poi possono tipo, anche gli Ascension, in teoria, dovevano avere un grande futuro nel main roster, ma hanno floppato perché comunque hanno sbagliato completamente i tempi. Quante probabilità ci sono che da qui al match del Series Goldberg ci becchi Corey Ryback? Secondo me molto pochi. A Toronto c'è un altro discorso, perché sono un Series a Toronto.
Sì.
Lui ha infortunato Bret Hart, siamo in Canada, potrebbe essere fischiato di Corey Ryback. Non
credo. Sempre storia a sé.
Sì, certo. Poi vediamo. Però il segmento di ieri sera magari cambierà anche idea, cambierà anche qualche opinione. Sempre riguardo Lesnar e Goldberg, secondo voi nella prima parte del match faranno un mocking del loro match di WrestleMania 20? No, non credo, sarà un match serio, non avrebbe senso.
È un capitolo.
Non è un bel ricordo.
Che poi tra l'altro il match di WrestleMania 20 lo stanno spacciando come uno dei più grandi match di sempre, se tu guardi il modo in cui lo stanno proponendo. Poi sappiamo che è una merda, però lo stanno proponendo come se fosse questo grande sconto, ma ha senso anche, poi sappiamo benissimo che non è così. Però giustamente loro devono vendere un prodotto. Parere su te che nel caso ci sia il WrestleMania, io penso sempre più che possa andare contro Kane e contro Cena. Se basta Kane contro Taker, abbiamo già visto 43. Perché poi dovrebbe andare contro Kane? Tirate fuori i nomi di Strowman, pensate a nomi seri veramente possibili. L'uscita di scena con Kane comunque non sarebbe all'altezza sufficientemente epica come quella di HBK e Flair. E grazie al cazzo, aggiungerei anche. C'è solo un'uscita, grande uscita di scena possibile per Taker, John Cena. Cioè, ormai, alla fin fine. Sapete se ci sono news riguardante...
O al più quello che gli assomiglia tantissimo.
A chi, scusa? Cena?
A John Cena.
A Darren Young?
No, bello figo gu.
Ma non smettila.
Dice che è come John Cena.
Sapete se ci sono news riguardo l'uscita di WWE 2K17 per PC? Sì, marzo, penso, come al solito. Al momento non è annunciato ufficialmente, ma di solito lo... Credo che sia già preordinabile su Steam. Però non c'è una data d'uscita. Di solito esce a marzo con tutti i DLC già dentro. Avete avuto modo di provare modalità carriera? No, però non ne ho sentito parlare bene. Pare che ci siano molti, molti match ripetuti. Come,
strano.
Come spesso
ma succede. Strano, davvero? Davvero la carriera fa schifo? Non l'avrei mai detto.
Mi chiedono se ho visto Dio a Lione travestito da Gigi Buffon. Sì, l'ho visto e come. È stata una partita straordinaria. A cosa porterà il Triple Threat lunedì? Sì, perché giusto, non abbiamo detto che è stato annunciato Rollins, Jericho e Owens a Triple Threat a Monday Night Raw. Non ho la minima idea di cosa porterà. A meno che non ci sia un doppio schienamento subito da Owens o da Rollins. Non lo so. A Survivor Series vedremo i titoli mondiali non difesi.
E Jericho viene schienato.
Ah sì, anche secondo me. A Survivor Series vedremo i titoli mondiali non difesi. È una possibilità. Vediamo.
Penso di sì.
Possibile che faranno Lesnar contro Goldberg anche a WrestleMania? Nessuno lo sa questo. Nessuno lo sa perché bisogna vedere come esce Goldberg dal primo. Come esce Goldberg dal primo match. Sono Gianluca da Andria. Ciao Gianluca, puntata brutta salvata soltanto da Goldberg. Se dopo Mania Seth Rollins venisse draftato a SmackDown, magari per mandarlo contro AJ, che secondo me farà piazza pulita di tutti gli sfidanti. Presupponi però che AJ esca da WrestleMania campione. E non è detto. Non è assolutamente detto. Secondo voi chi vince il Dusty Classic? Secondo me la Sanity. Secondo me gli Authors of Pain. Però vediamo. Girano voci che volevano Trish contro Asuka Takeover. Sì, l'ho scritto l'Observer la settimana scorsa. La scelta è andata su Mickie James perché la Stratos è in dolce attesa. Secondo me facevano jobbare la Stratos o avrebbe vinto il titolo? No, la facevano jobbare. La facevano jobbare. E sarà lo stesso così anche per Mickie James probabilmente. Perché Jeremy Borash dice che le voci sulla TNA sono false? Allora, tanto per cominciare,
perché
non sono voci.
Perché ci lavora dentro?
Perché ci lavora dentro, tanto per cominciare. Lui giustamente fa l'aziendalista. Il problema è che non sono voci. Il problema è che ci sono documenti legali. In questo caso sono anche abbastanza pesanti. Quindi non sono voci. La situazione della TNA è pesantissima dal punto di vista economico. Perché Sami Zayn deve andare contro Strowman? Boh! Perché nessun altro lo fa, come ha detto Zayn ieri sera a Raw.
C'è un cazzo da fare.
Se l'hanno chiesto un po' di gente, hanno detto tu sei scemo.
Esatto. Siete contenti?
Ha detto guarda la cosa, niente, sei appena entrati dalla fight con Strowman.
Siete contenti del ritorno di Goldberg? Sì, mi è molto piaciuto il segmento di ieri sera.
Sì, anche me.
Non vedete nessuna somiglianza tra Sid dell'era glaciale e il nostro futuro da WWE? Sì, la vedo e come. Adesso metto l'immagine un attimo solo che mi preparo dal punto di vista tecnico. Però c'è un'evidente somiglianza effettivamente tra Sid dell'era glaciale e il futuro da WWE Champion, che qui tra l'altro possiamo anche vedere nella copertina personalizzata che gli è stata preparata per WWE 2K17. Un attimo solo che metto in diffusione la cosa. Scusami?
Cristo, che schifo.
Cosa, Cristo, che schifo?
Cosa?
Guarda qui. C'è un'evidente somiglianza, come potete vedere dalle immagini.
Sì, decisamente.
Però no, c'è però un'enorme differenza. Sid il collo ce l'ha. James Ellsworth mi sembra di no, giudicando dalle immagini. il jobber privo di collo, però gli voglio bene.
Senza collo e senza mento.
Io spero che si guadagni un contratto, Ezra, perché comunque se lo merita. Come jobber è notevolissimo. Ci chiedono se un parere sugli Los Ingobernables del Giappone come stable singolarmente. È una stable strana, perché comunque non si sa che intenzioni hanno con i Los Ingobernables del Giappone in New Japan. Perché c'è stato il periodo con Naito, che comunque è stato campione, però non mi hanno dato mai la sensazione di puntarci più di tanto. Peccato, perché comunque Naito ha fatto, secondo me, un ottimo lavoro in quel della New Japan con il titolo. Mentre gli altri in questo momento hanno Bushi Evil, Sanada. Esatto, Bushi Evil e Sanada. Non saprei spiegarlo, onestamente. Cioè, non so cosa dire, onestamente, sui Los Ingobernables del Giappone. Perché Naito adesso è campione intercontinentale.
Sì, e perderà contro Tanahashi a...
Sì,
chiaramente.
Può essere quello, effettivamente. Gli altri non mi pare si puntino più di tanto.
Beh, Bushi è campione.
Sì, vero. Però Sanada no. Cioè, Sanada, secondo te ci puntano? Per quanto stia facendo molto meglio qua che non in TNA, ma grazie al cazzo.
Beh, grazie al cazzo.
Aggiungere anche. Sì, Bush è ovviamente campione junior heavyweight. Però, non lo so, tu la vedi come una soluzione a lungo termine? Io no.
No, non credo.
Evil non... Watanabe non si sa, cioè non so.
È nel limbo.
Sì, esatto. E boh, cioè non... mi piacciono come lottatori, però non mi pare che la New Japan ci punti tanto su questi qua. Non so se avete voi questa impressione.
Bushi è campione per sbaglio, tra l'altro, probabilmente. Cioè, per quanto non sia male,
ci chiedono se
lo terrà per molto il titolo.
Prossimo anno, prossima estate, potrebbero fare un draft stile 2005. Oh, questi non sanno cosa faranno tra due settimane, dobbiamo sapere cosa faranno a giugno del prossimo anno con il draft. Il draft ci sarà sicuramente il prossimo anno. Assolutamente, però non so se faranno il draft integrale, non credo, quello non credo, è probabile che ritorneremo al modello degli scorsi anni, cioè il computerone, i match con praticamente le scelte random, tra virgolette, del computer. Non credo che rifaranno da capo i roster il prossimo anno,
no,
non avrebbe neanche senso, oggettivamente.
Anche perché certi campioni non li puoi draftare.
In teoria, in pratica puoi anche draftare tranquillamente.
Sì, beh, puoi draftare anche gli SmackDown Tag Team Champion a Raw.
Ah, boh.
Con semplicemente Tag Team Champion.
Semplicemente cambi il campione, lo porti in un altro, scambi i campioni dei due roster, esatto. Quelli con una cintura, prima erano i campioni di Raw, sono quelli di SmackDown.
Sì, però nell'albo d'oro poi come lo spieghi, effettivamente? Diventa un po' un casino, effettivamente, sì, pensandoci.
Vabbè. Gli unici titoli intercambiabili sono il titolo del mondo.
I titoli del mondo, esatto, e il titolo intercontinentale degli Stati Uniti. No, veramente, scherzi a parte, non sanno veramente cosa, non sanno neanche cosa faranno a, come si chiama... Qual è il pay-per-view di dicembre?
Alle series.
Roadblock? Appunto. Roadblock, non so neanche cosa farà. Alle series qualcosa hanno come idea, perché abbiamo Goldberg contro Lesnar. Però nei pay-per-view di dicembre TLC non sanno cosa faranno, figurati se sanno cosa faranno a giugno del prossimo anno. Quando ci sarà comunque il draft. Non ho visto Roper giocare alla demo di Pokémon Sole e Luna, anche se c'era Goldberg come ritorno. Cosa da me, secondo me. No, beh, è stato un bel segmento.
Non
sono d'accordo. Posso capire che Goldberg non attiri, perché è il 2016, però il segmento è stato molto bello. Quando la TNA sarà polvere, Dixie sarà costretta ai lavori forzati e in carcere. Beh, non è detto che finisca in carcere. Che fine faranno i titoli della federazione? Finiranno chi prenderà i trademark.
Esatto, finiranno morti e sepolti anche loro. Probabile. E chi se ne frega.
Vi abbonerete a What Culture Extra? No.
Cos'è che è, tra l'altro?
Non ne ho la minima idea, però no. Reigns è progetto ormai fallito? No, non è un progetto fallito, perché continueranno a spingere finché non prenderanno il pubblico per sfinimento. Più che altro.
Never give up.
Esatto. Quando finiranno Stephanie e Cody mandarsi over a discapito del roster? Mai.
Mai.
Mai, assolutamente mai. Perché Raw non ha rifiutato la sfida di SmackDown? Perché avrebbero dovuto rifiutare?
Perché dovrebbero rifiutarlo?
Insomma, non vedo perché avrebbero dovuto rifiutare, oggettivamente. sarebbero basati per Codardi in storyline, quindi non vedo perché avrebbero dovuto. È una battaglia per la supremazia del brand, quindi dei brand, di un brand rispetto all'altro, quindi è logico che una sfida del genere debbano accettarla. Poi vediamo chi farà parte di questo match.
Bragging Rights.
più o meno
io sì.
Voglio il trofeone, però
ve l'ho preannunciato quando è arrivata la notizia della divisione dei roster. Qui torna Bragging Rights, io ve lo dico.
Non quest'anno, grazie a Dio.
Non
sai qual è il problema? Che Breaking Rights deve essere per forza un pay-per-view a roster uniti, quindi non puoi farlo perché Survivor Series il mese dopo. L'hai fatto in passato, però hai già Survivor Series. Vabbè che adesso, pensandoci effettivamente, adesso non è neanche pay-per-view, quindi potresti anche farlo effettivamente con Nitro, per fare quello che ti pare. No, però
piace a giugno.
Cioè Breaking Rights. No, a giugno è Money in the Bank.
Vabbè, lo sposti e fai un bel Breaking
Rights. Ma non fai Breaking Rights, lo fai direttamente alle series. Che
appunto, esatto,
comunque c'è squadre, li fai.
Esatto.
No, appunto. E no, li sdoppi, scusami. Che cazzo di divertimento c'è, se no? Fai un bel Breaking Rights da 8 ore.
Ma che 8 ore? Ma smetti.
Così ci butti dentro anche il draft.
Ecco, abbiamo già 19 pay-per-view, basta. Cioè, se basta, avanza.
Un bel pay-per-view da 6 ore.
19 pay-per-view sono già troppi, basta.
Nego, vattene a fanculo.
Ecco, sono d'accordissimo sono d'accordissimo con Mattia.
Siete contro il wrestling, quello
no,
che piace
no,
a
noi. Io sono contro i pay-per-view inutili. Questo è un altro discorso.
Vabbè, allora quelli.
Esatto.
E bon.
Tutti quelli di Raw almeno per adesso.
Ma anche tutti.
Praticamente sì, effettivamente. E niente, direi che non abbiamo altro da aggiungere per questa sera. Non vedo l'ora di vedere SmackDown per vedere il trionfo dell'uomo senza collo, vero James Ellsworth? No, vabbè, non vince. Però sarà un momento abbastanza particolare, questo è poco ma sicuro. Ne parleremo durante il caffè che registreremo ovviamente nel weekend, che voi ascolterete nella mattinata di lunedì qui su tutoresti.com e su youtube.com/twebradio. Grazie per averci ascoltato fino a questo momento, ringrazio Mattia Lopizzi che ci ha fatto compagnia in precedenza, saluto Dario Lilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Andrea Negro.
Grazie a tutti, buonanotte.
Andrea, ci sei domani sera per il Napoli o hai di meglio da fare? E spero per te che tu abbia di meglio da fare.
Sono al cinema domani sera.
Che vai a vedere di bello?
Vado a vedere Inferno.
Ah, con Tom Hanks.
Yes, e per non so ancora se vado appena prima o appena dopo cena, però penso di non esserci per la partita.
Va bene, vedi tu il da farsi. Mattia ovviamente non c'è per la partita, tu domani che fai invece?
Io?
No, Mattia.
I cazzi miei, credo.
Ah, dormi probabilmente. Sì. Va bene. Noi invece domani sera alle 20:40 saremo in onda con Napoli Besiktas in diretta su Radio Albatro.
Grazie
e Radio
per avermi salutato. Comunque
ti salutavo alla fine perché stavo parlando della partita di domani sera. Giovedì sera invece appuntamento con Punti di X Factor. Ci siete invece giovedì sera per X Factor?
Non lo so, adesso vedo.
Io penso proprio di sì.
Ok.
Sei fuori.
Sì, tanto io esco dopo.
Dario, so che non ci sei tu al giovedì.
Dai, ho di meglio da fare comunque.
Ma guarda, potrebbe andare peggio, potremmo commentare il Grande Fratello VIP, eh?
Vabbè, lì sarebbe un problema più, soprattutto vostro.
Sì, esattamente. Allora, come ho detto, giovedì punto di X-Factor, domani sera la partita, nel weekend, poi, anzi, a fine weekend, tra domenica e lunedì, l'appuntamento con Resto di Caffè, settimana prossima invece appuntamento con il post-show di Monday Night Raw, come sempre, martedì, e di nuovo alle 23, perché prima c'è Genoa-Milan, e quindi noi arriveremo dopo la partita, visto che c'è turno intersettimanale di campionato. Vi lasciamo con la sigla dedicata all'attuale campione degli Stati Uniti, Roman Reigns, con il post-Monday Night Raw, torniamo, come detto, martedì prossimo, alle ore 23. Grazie per averci ascoltato, a domani con la Champions League, buonanotte!
Mosca.
Un attimo che parte perché c'è qualcosa che non va. Adesso parte.
Hello,
eccoci.
Boys and girls. I've got a very special story I want to tell you tonight about a very special boy called Roman Reigns. Would you like to hear it?
Yeah. Then let's go.
Roman Reigns is a beautiful boy. When he's done playing, he always puts away his toys. His lips are very pouty, but he has a nice smile. His hair is always moist, he's had a goatee for a while. His muscles are gigantic and he loves healthy snacks. He's got some cool tattoos and he's always wearing black. Everybody likes him cause he's so much fun. He's gonna win the match because his skills are number one. Raw, raw, Roman Reigns. Raw, raw, Roman Reigns. Roman Reigns.
Come on, boys and girls.
Raw, raw, Roman Reigns. Raw, raw, Roman Reigns. Roman Reigns.
We're having so much fun, right, kids?
If Roman wants to play, please invite him. Be nice to Roman Reigns. He's exciting. We worship Roman Reigns.
We'll hug him, we'll kiss him, we'll love him, we'll listen, we'll all scream Roman Reigns!
Roman Reigns!
Roman Reigns! Roman Reigns! Roman Reigns! Roman Reigns!
I hear you loud and clear, children.
Roman Reigns, Roman Reigns.
Sing it for me, boys and girls.
Roman Reigns, Roman Reigns. Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns.
Tonight's match brought to you by Monster's Energy Drink for kids and Huggies diapers. Drink too much of one and you might need the other.
Questo programma è stato offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.